Perché le ho date.
Allora, si accomodi, legga la formula, quella evidenziata in verde, consapevole.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Ci vuole dare nome e cognome?
Martina Simone.
Nato
a Grottaglie il 4 novembre dell'80.
Dove risiede?
A San Marzano di San Giuseppe.
Via?
Via Monsignor Antonio Bello, numero 6.
Vabbè, risponda alle domande dell'avvocato che l'ha citata.
Sì. Anni Chiarico, senta, signor Martina, io le volevo chiedere, lei in Ilva quando è stato assunto, se ci può brevemente riferire che ruoli ha ricoperto all'interno dell'Ilva nel periodo dalla sua assunzione sino ai giorni nostri.
Sì, sono stato assunto nel marzo del 2000. Inizialmente come operaio, quindi conducevo le macchine bivalenti situate nell'area parchi. Dal 2002-2003 fino al 2006 sono stato capoturno di esercizio. Dal 2006 al 2012 sono stato tecnico di esercizio. Dopo il 2012 sono stato nominato capo reparto di esercizio.
Quindi dal 2006 al 2012, mi scusi?
Tecnico di esercizio.
Tecnico di esercizio.
Sì. Prima, dal 2006 al 2009, mi occupavo dei rifornimenti della Loppa. E dal 2009 al 2012 sono stato tecnico dei parchi minerali.
Un attimo solo. Quindi dal 2006 al 2009 rifornimento Loppa, dal 2006 al 2012 tecnico di esercizio?
Dei parchi minerali.
Parchi minerali.
Sì. Dal 2012 sono stato nominato capo reparto di esercizio. Sempre ai parchi.
Dal 2012 fino adesso?
Sì.
Che fa?
Capo reparto di esercizio.
Capo reparto di esercizio, sempre parchi.
Sì. Sì, da quando sono stato assunto ad oggi sono sempre stato ai parchi.
Senta, mi vuol spiegare le sue funzioni come capoturno dei parchi materie prime, minerali e fossili?
Sì, diciamo che mi occupavo di tutto ciò che veniva programmato a priori dai tecnici di produzione. E quindi dal programma che ci veniva lasciato dai tecnici noi sapevamo i materiali che dovevano arrivare, che dovevamo scaricare, e quindi seguivamo tecnicamente, praticamente, le fasi turno per turno dei materiali che devono essere scaricati e dei materiali che devono essere ripresi per gli enti utilizzatori. Dopodiché ogni turno, soprattutto il primo e nel secondo turno, firmavamo gli accessi impianti per le ditte affinché iniziassero le attività lavorative nel reparto, quindi delle attività programmate giorno per giorno. E seguivamo il controllo di tutte le pratiche operative legate sia all'esercizio che alle pratiche operative legate al discorso ecologico, diciamo.
Senta, mi può spiegare quelle che sono le funzioni che lei svolgeva come tecnico di rifornimento e parco Loppa?
Sì, il tecnico di rifornimento dei rifornimenti della Loppa, a differenza del capoturno, seguiva la programmazione per quanto riguarda la Loppa dello stoccaggio del materiale all'interno dei vari parchi, dei parchi Loppa, e seguiva sia lo stoccaggio del materiale e la ripresa che del materiale veniva fatta a seconda degli arrivi nave che erano stati programmati. Quindi c'era una programmazione mensile di navi che venivano da noi caricate con le apposite macchine della Loppa, quindi c'era la macchina che stoccava il materiale nei parchi e poi c'erano le cosiddette reclaimer, che erano delle macchine con una ruota, che riprendevano la Loppa e veniva caricata tramite nastri e destinata al porto appunto per caricare la nave. Come per quanto riguarda la Loppa, per quanto riguarda i rifornimenti invece gestivo la programmazione delle fermate, diciamo, legate ai vari enti, quindi magari se sapevamo che il mese prossimo o nelle prossime settimane ci sarebbero state le fermate di Alto Forno, mediante delle programmazioni che facevamo con la manutenzione o con altri enti che facevano per noi varie lavorazioni, programmavamo le attività che erano necessarie svolgere di ripristino su nastri, su componenti meccanici, dei nastri che servivano per il rifornimento dei vari altoforni.
Bene.
Altoforni, diciamo le stockhouse, perché noi gestivamo fino alle stockhouse.
Senta, con riferimento alla Loppa, come andava la Loppa al porto? Come veniva trasportata?
La Loppa dai parchi al porto veniva ripresa attraverso queste reclaimer, le quali scaricavano il materiale su una serie di nastri. E i nastri scaricavano, portavano il materiale su un nastro costruito nel 2000, credo, quando nasce l'impianto Loppa, che era un nastro a tubolare. A tubolare sia sull'andata, quindi sulla parte superiore e sulla parte inferiore, sia sull'andata che sul ritorno, che partiva dai parchi e arrivava fin sopra la nave.
Bene.
Quindi c'era uno scarico, un invio continuo del materiale tramite questo nastro tubolare.
Senta, può descrivere quelle che sono state le, per quello che ricordo ovviamente, le realizzazioni impiantistiche più significative dell'area parchi nel periodo in cui c'è stato lei all'area parchi, quindi quali sono state i macchinari più importanti acquistati e messi in funzione, che tipo di interventi sono stati fatti?
Ma sicuramente c'è stato l'acquisto delle nuove macchine bivalenti, tre nuove macchine bivalenti. E a seguito, oltre questo, ricordo, non esattamente quando, però dal 2006 in poi, dal 2005 in poi, la costruzione, diciamo il montaggio di una serie di un impianto con il quale venivano umidificate le piste di scorrimento dei mezzi.
Venivano, mi scusi?
Umidificate
le piste
di scorrimento dei mezzi. Ricordo.
Questo cosa comportava?
Questo sicuramente comportava un. Su queste piste transitavano i mezzi, sia motopale, damper, sia i furgoni che utilizzavamo per lo scorrimento all'interno, per accompagnare il personale sulle macchine o magari il personale di manutenzione che doveva raggiungere la macchina o il nastro per le varie attività. Cosa comportava? Sicuramente un abbattimento della polvere che si poteva sollevare nel momento in cui l'automezzo passava su queste piste.
Quindi un risollevamento.
Un
risollevamento,
esatto.
Impediva questo,
esatto. anche perché le piste inizialmente, quando io sono stato assunto, erano fatte di materiale compattato, quindi materiale era lo stesso materiale compattato nel tempo. A seguito invece le piste sono state completamente rifatte, sono state rifatte in asfalto.
Bene.
Quindi c'era una maggiore e migliore possibilità di pulizia, nel senso che magari la pista era oggetto anche di passaggio di motoscope per l'eventuale polverino che si poteva depositare sulla pista di scorrimento.
Bene. Senta, le consta di un'opera realizzata nel, anzi messa proprio in marcia nel 2004, valore circa 4,6 milioni di euro, relativa a una nuova linea di trasporto minerali fine di vagliatura DAFO 1-2 a Parco Materie Prime? Ecco, se mi può dire se esiste, se è stata realizzata, se è stata messa in marcia, se sa qualcosa di...
Linea fine?
Nuova linea di trasporto minerali fini di vagliatura da AFO 1-2 a Parco Materie Prime.
Sì, sono una serie di nastri con i quali venivano, sui quali venivano convogliati, venivano caricati il minerale e l'agglomerato vagliati dagli altoforni. Attraverso questi nastri, una catena di nastri, se non ricordo male sono otto, attraverso i quali venivano caricati questi materiali e reinviati nel ciclo di produzione verso l'omogenizzato.
Senta, le consta l'esistenza di nuove macchine di bagnatura e filmatura cumuli dei parchi primari?
Senta, sicuramente sì, nel senso che quando sono stato assunto avevamo una prima cosiddetta macchina per la filmatura che era la Chinetti, sicuramente ne è stata acquistata, ne è arrivata un'altra, però non ricordo l'anno in cui magari è stata acquistata.
Sì. Se dicessi della IRIMEC, può essere?
No.
Non le dice niente. Senta,
come periodi, a che periodi si riferisce?
Sì, ecco, rispondere alla Presidente, che periodi si riferisce?
A che periodi si riferisce? Ha detto prima avevamo questa macchina,
mi riferisco naturalmente dal 2000 che sono stato assunto, avevamo la prima macchina con la quale facevamo la filmatura, che ricordo veniva chiamata Chinetti, e sicuramente ne è stato acquistato un altro, però non ricordo
in che periodo, esatto. Cioè dopo quanti anni?
Sarà stato nel 2004-2005.
Va bene.
Senta, le consta che siano state installate 3 centraline di monitoraggio ambientale proprio per verificare polverosità, temperature, condizioni anemometriche?
Sì,
nel
2003.
Intervento completato nel 2009 e per un costo di circa 3,3 milioni.
Sì, noi ricordo nel 2003 vennero installati, io all'epoca facevo il capoturno, venne installato questo monitor con il quale vedevamo attraverso una serie di cioè, su questo monitor uscivano dei numeri associati a delle fasce. Queste fasce uscivano da un algoritmo che teneva conto di tutti gli elementi che diceva, quindi la polverosità, la direzione del vento, tutti questi elementi tramite un algoritmo generavano un numero. Questo numero veniva associato ad una determinata fascia e a seconda della fascia di attivazione, tramite procedura operativa, quindi tramite pratica operativa, sapevamo quali comportamenti avere nel momento in cui magari c'era la cosiddetta fascia verde, una fascia gialla o una fascia rossa. Cioè, c'erano diversi comportamenti da tenere a seconda delle varie fasce che potevano scaturire.
Senta, con il consenso della Corte le mostro in visione una centralina di misurazione polverosità dei parchi, è riportata anche nel manuale, nella quella pubblicazione che abbiamo già depositato agli atti, Presidente, quella sulla qualità dell'aria, quella ambiente e sicurezza. Ci sono diverse foto, però ecco, questa gliela mostro in visione, se mi può confermare l'esistenza di queste tre centraline all'interno dello stabilimento.
Sì, questa è quella situata nel Parco 8, diciamo all'estremità del Parco 8, che è l'ultimo parco sulla perimetrale vicino al muro di confine dello stabilimento.
Mi può ripetere?
Sì, è una centralina installata all'interno dei parchi, una delle tre.
Sì.
Ed è una di quelle posizionate a ridosso del Parco 8, che è l'ultimo parco gestito, quindi sul muro di confine dello stabilimento.
Grazie, chiedo l'acquisizione della foto affinché resti a verbale. Senta, con riferimento alle nuove macchine bivalenti di messa a parco e ripresa minerali e fossili, lei ha già accennato prima, lei ha detto prima che quando lei è stato assunto nel marzo del 2000 era proprio un operaio che conduceva queste bivalenti. Ecco, volevo chiederle che cosa ha potuto verificare in concreto di differente tra le macchine che venivano guidate da lei e le macchine poi che sono state successivamente acquistate e le altre macchine che poi sono state modificate, insomma, se ci può riferire questi aspetti tecnici.
Io conducevo le macchine vecchie, quelle nuove non le ho mai condotte, diciamo, però perfetto. Tecnicamente... come conduzione non cambia niente, nel senso che sono due manopole, tu ti trovi in cabina operatore e gestisci la macchina per la ripresa o l'eventuale scarico del materiale. La cosa che sicuramente è cambiata è che le macchine nuove erano collegate all'impianto di irrorazionamento dei parchi ed inoltre avevano su di esse una cisterna che veniva riempita nel momento in cui l'impianto, la tubazione che era collegata direttamente all'impianto di irrorazionamento magari andava in disservizio, quindi per ovviare a questo disservizio c'era una cisterna, se non ricordo male, di 10.000 litri che veniva rifornita, veniva caricata dalle autobotti che avevamo all'interno dei parchi per continuare, diciamo, per far sì che la macchina continuasse a fare quello che faceva con l'impianto di irrorazionamento legato direttamente, quindi la bagnatura del materiale o in fase di scarico o in fase di ripresa.
Bene. Senta, le mostro in visione alcuni ordini che riportano praticamente l'acquisto di alcuni macchinari e vorrei che praticamente lei mi desse contezza se questi macchinari poi sono stati effettivamente acquistati e messi in funzione e presenti nello stabilimento ILVA, sono proprio nelle zone di sua pertinenza. Stiamo parlando dell'ordinazione numero 1350 del 10-1-2007 alla Thyssen per 8.450.000 euro, e questa è una macchina combinata stacker più recliner di messa a parco e ripresa fossili, parchi 2, 3 e 4 e coke parchi 2 e 3 bivalente BF4. Prego. E collegata c'è le nuove linee elettriche di alimentazione della nuova macchina, di questa nuova macchina combinata, sono altre 232.000 euro, questa volta la Comes per l'ordine 28.813 del 4-6-2007. Sì.
Sì, confermo che questa è una macchina costruita, montata e ancora in uso all'interno dei parchi.
Sì, ovviamente ne chiedo l'acquisizione del documento. Senta, se mi può dire se quest'altro ordine di 7 milioni e mezzo, fatto alla ThyssenKrupp, ordine 3769 del 21-1-2004, e per una macchina combinata Steiker Reclaimer di messa a parco e ripresa minerale di ferro bivalente BM, e poi abbiamo un'altra di 7 milioni e 300 mila euro, sempre ThyssenKrupp. Ecco, le do anche un altro ordine, che è il sistema di comando e controllo per la gestione in automatico della macchina di ripresa e messa a parco fossili bivalente BF3, 1.127.000, sempre ThyssenKrupp, l'ordine è il 4546 del 2-2-2011. Se mi può dire se c'è poi un altro sistema di comando di quasi 1 milione di euro, 995.000 euro, sempre sistema di comando e controllo per la gestione in automatico della macchina di ripresa e messa a parco fossili bivalente BF4, l'ordine è il 4546 del 2-2-2011, sempre ThyssenKrupp, e con allegati ordini di importi minori. E se mi vuole confermare se queste macchine sono state realmente acquistate. Prego.
Allora, la BM sicuramente sì, perché venne costruita, vennero costruite due macchine bivalenti nel parco minerale. La BF4, diciamo, venne costruita nel parco fossile, mentre nel parco minerale vennero costruite anche altre due, quindi in un totale di nuove macchine bivalenti.
Bene.
Quindi questa è la BF4, credo che questa sia la BM.
Una cortesia, se gli ordini li può sfogliare, perché ci sono riportate, io le ho indicato anche, li guardi, adesso ce le ha lei, non ce l'ho più io, sì. Però sono riportate alcune macchine anche nei fogli successivi, quindi okay, se lo vuol vedere nella sua interezza, per favore.
Quest'altro foglio invece parla della BF3, che non è stata costruita come nuova macchina, ma confermo che è stato installato il nuovo sistema di comando in automatico della macchina.
Il
il sistema di comando e controllo in automatico della BF4, ne parlavamo prima perché è quella del fossile che è stata costruita, quindi confermo che anche quella è esistente.
Adesso le mostro in visione degli altri ordini, in cui lei mi conferma se sono state effettivamente realizzate queste opere e se lei le ha viste, insomma. Adesso gliele mostro, c'è questa che è un sistema di comando e controllo per la gestione automatica delle macchine di ripresa e messa a parco bivalente BM3, e stiamo parlando di sensoristica e calcolatore per la visualizzazione della gestione del parco, di vari nuovi equipaggiamenti, software. Si tratta tutte di progettazioni conformi alle migliori tecniche disponibili BAT, e per un importo di 1.151.000, realizzato dalla ThyssenKrupp, e l'ordine è il 27777 dell'8/10/2009. E poi abbiamo un altro sistema di comando, sempre sullo stesso ordinativo, di quasi 1.000.000 euro, sempre di controllo e gestione in automatico della macchina di ripresa e messa a parco bivalente BM4, con le medesime tipologie di attività. Ecco, questa gliela farei vedere. Prego.
Confermo che questi due lavori sono stati fatti.
Perfetto. E c'è poi sempre per 1.070.000 euro, sempre ThyssenKrupp, ordinazione numero 1351 del 10/1/2007, un altro sistema di automazione, sistema di comando e controllo per la gestione in automatico della macchina bivalente di ripresa e messa a parco minerali BM2. Anche questa conforme alle migliori tecnologie disponibili BAT, riferite proprio all'impatto ambientale e alla tutela della salute dei lavoratori, e un altro sistema sullo stesso ordine, dello stesso genere, per 630.000 euro, sempre con le stesse caratteristiche BAT, sempre realizzato dalla ThyssenKrupp. L'ordine è il 1351 del 10/1/2007, quindi se per questi ordini, che complessivamente ammontano a 1.700.000 euro, se mi conferma che sono stati effettivamente poi realizzati, presenti nello stabilimento e funzionanti. Grazie. Le aggiungo anche, così chiudiamo questo aspetto, un altro ordinativo collegato, che era una modifica alle macchine per la riduzione dello spolveramento, ordinato alla Metal Tirreno SRL, l'ordinazione della 3348 del 27/1/2009. Prego.
Avvocato, nel frattempo questa foto che lei ha sottoposto al test, da che cosa è estratta?
Era quella lì praticamente,
rapporto ambiente,
sì,
rapporto ambiente.
Esatto, sono riportate quelle
anno?
Foto sono questo non me lo ricordo precisamente, però glielo faccio sapere entro la fine dell'udienza, da dove l'abbiamo estratto con precisione. Però è riportata diverse volte, comunque, è solo a titolo semplificativo, ho confermato che ce ne erano tre.
Però si riferisce già a epoca del 2012, si riferisce qui.
No, quelle sono state fatte prima.
Sì, c'è scritto, però cioè, c'è un riferimento al 2012.
Il testo ha già riferito che invece erano molto precedenti. Però adesso cerchiamo di contestualizzare meglio, raccolgo il suo suggerimento e le diamo un'indicazione più precisa. Senta, poi le chiedo sempre lo stesso tipo di richiesta con riferimento a se è stata acquistata, se poi è entrata in funzione una enorme autocisterna di servizi di roramento tramite acqua frazionata oppure acqua frazionata con sostanze colloidali o additivata con liquidi schiumogeni. Proprio sui cumuli dei materiali e fossili stiamo parlando di un quattro assi, quindi un camion quattro assi, motore da 450 cavalli, con braccio idraulico articolato rinforzato a due sezioni, cisterna acqua in acciaio inox AISI 304 di capacità di litri 20.000, gruppo di pompaggio, dosaggio e miscelazione, barre innaffiatrici anteriori orientabili idraulicamente, a destra e sinistra, pompa ad alta pressione a funzionamento idraulico, per un importo di 680.000 euro, ordinata e poi acquistata dalla Tecno Diesel SRL, ordinativo numero 4632 del 25 gennaio del 2008, completa di impianto idraulico azionato a presa di forza, trasmissione idrostatica e impianto ad alta pressione. Se mi conferma che è stata poi acquistata realmente, messa in funzione e se lei ne ha vista la presenza.
Allora, per quanto riguarda il sistema di comando e controllo della BM2 e della BM1, posso confermare che sono state effettuate. Bobinoni che poi diciamo sono quelli che descrivevo prima, che erano dei bobinoni legati direttamente all'impianto di roramento per quanto riguarda BF1 e BF2, confermo che sono stati anche costruiti e montati. E confermo anche l'autocisterna.
Sì, senta, le offro sempre in consultazione questi due ordinativi. Sono uno da 670.000 euro, l'altro da 682.000 euro. Lei ne ha già nominato questo nome, la Chinetti Carrozzeria SRL. Questa ordinazione, la prima è la 52453 del 14-12-2001, è un impianto mobile di irroramento tramite acqua frazionata miscelata a sostanze colloidali o acqua frazionata additivata con liquidi schiumogeni, sempre con riferimento ai cumuli dei materiali e fossili dei parchi primari, costituiti da carro semovente da 40 tonnellate, braccio idraulico articolato con sviluppo fino a 20 metri, montato su torretta girevole, un serbatoio d'acqua da metri cubi 15, abbiamo una gittata fino a 50 metri, un serbatoio per liquido colloidale schiumogeno da un metro cubo in acciaio inox, due cabine di guida insonorizzate, una cabina operatore con comando braccio insonorizzata e con aria condizionata, una serie di ugelli frazionatori posizionati sulla testata della cabina con portata di litri 50 cada uno al minuto e gettata di 8 metri, e un'altra che ha caratteristiche simili a questa che le ho indicato, quindi non glieli ripeto, sempre alla Chinetti, l'ordinativo è il 55360 del 24-10-2005, quindi ne abbiamo una del 2001 e l'altra fine 2001 e l'altra del 2005. Se mi può confermare che sono state acquistate e messe regolarmente in funzione e lei le ha viste usare abitualmente.
Sì, sono le due macchine Kinetti che descrivevo poc'anzi. La prima che vedevo utilizzare da quando facevo l'operaio, e la seconda quando facevo il capoturno, quindi venne sostituita. Non ricordo se sostituita o implementata, nel senso che se venne acquistata per averne due, una in sostituzione dell'altra, però sicuramente sono state utilizzate.
Molto bene. Grazie Presidente, io non ho altre domande da fare al test, vi segnaliamo che stiamo comunque recuperando quei dati che aveva chiesto prima Presidente.
Va bene, altri difensori, ci sono domande? Prego, Avvocato Lisco.
Salve, non ho capito bene, dal 2006 al 2009, cioè che cosa ha svolto all'interno dei parchi primari?
Giusto? Dal 2006 al 2009 mi occupavo, come svolgevo la mansione di tecnico, rifornimenti e LOPA.
Ho capito, mentre dal 2009 al 2012 tecnico di esercizio, giusto?
Sempre tecnico, anche come tecnico rifornimenti e LOPA era un tecnico di esercizio, mi occupavo di quella fascia, di quella gestione di impianto, e dal 2009 al 2012 come tecnico di esercizio parchi minerali.
Mentre oggi svolge il ruolo di capo reparto.
Sì, esatto.
Senta, ci può descrivere l'area parchi primaria nella sua evoluzione negli anni, cioè più che altro in relazione insomma ai lavori di manutenzione e sistemazione degli impianti, e quali e quanti sono stati i lavori di manutenzione e sistemazione degli impianti, sempre dalla data in cui lei è stato assunto e quindi fino ad arrivare al 2012?
Allora, posso dire con certezza che sicuramente il grosso dei lavori sono iniziati dopo il 2004-2005, così, a memoria, ma anche perché li vivevo in prima persona, poi diciamo dal 2006, avendo fatto il tecnico, mi occupavo come tecnico di quella fetta di impianto o di quelle fette di impianto, mi occupavo diciamo in prima persona dei lavori che potevano nascere o che sarebbero stati effettuati nella mia zona, nella zona interessata.
Certo.
Però posso dire con certezza che uno dei primi lavori è stato l'adeguamento delle piste, come dicevo prima, perché le piste prima era una strada con materiale battuto, a seguito sono state fatte tutte in asfalto, la maggior parte delle piste sono state fatte in asfalto. Sicuramente un secondo lavoro importante è stata la costruzione e il montaggio del sistema di umidificazione di queste piste. È stato anche il montaggio di cannoni situati ai due ingressi dei parchi, quindi sul versante che noi chiamiamo lato Appia e sul versante lato Statte, una serie di cannoni che servivano per umidificare la zona d'ingresso dei parchi, e sicuramente l'implementazione, quindi l'aumento del numero di cannoni sul versante lato tamburi, quindi una serie di cannoni che servivano per umidificare la pista che si trovava a cavallo tra il muro di confine dello stabilimento e il parco 8, che era l'ultimo parco.
In che periodo questi cannoni sono stati acquistati?
Allora, i cannoni
comunque installati,
quelli all'ingresso e alle uscite dei parchi, quindi sul versante lato Appia e sul versante lato Statte, vennero installati sicuramente dopo il 2004-2005, perché inizialmente non c'erano. O ce n'era uno, due, non ricordo esattamente. E quelli sul versante lato tamburi, anche quelli erano esistenti, cioè quelli erano esistenti, quando ricordo che quando sono stato assunto a Parco 8 c'erano questi cannoni, ma sicuramente il loro numero è aumentato Sempre riferito al periodo, sempre nello stesso periodo, sarà stato nel 2007, 2006, 2008, cioè.
Ho capito. Dopo, insomma, no, non so, la nebulizzazione per quanto riguarda lo stoccaggio delle materie prime all'interno dei pan.
Allora, la nebulizzazione delle
ricorda?
Materie
prime.
Sì, allora, lo stoccaggio delle materie prime che avviene attraverso le bivalenti, quindi vennero costruite queste nuove bivalenti che permettevano, diciamo, l'umidificazione del materiale sulle bivalenti, quindi prima di essere scaricate nel parco. Sicuramente abbiamo migliorato il sistema di bagnatura del materiale all'interno delle cuffie dei vari nastri trasportatori, perché il sistema di bagnatura c'era, però col tempo è stato migliorato ed è stato automatizzato.
Ma chiedo scusa, lei parla dei nastri trasportatori, il nastro che sta sulla bivalente, oppure?
Sia il nastro che sta sulla bivalente, sia i nastri che, diciamo, arrivano dal porto, con i quali ci vengono riforniti, ci arrivano i materiali direttamente dalla nave. All'interno delle cuffie dei vari nastri trasportatori sono stati sostituiti completamente i cosiddetti clarinetti, su cui erano posizionati una serie di ugelli che nebulizzavano l'acqua, ed inoltre questi sistemi sono stati automatizzati e legati direttamente alla marcia degli impianti. Naturalmente è sempre l'uomo che si trova nella cabina di regia, quindi nel sinottico, che gestisce l'accensione e lo spegnimento di questi spruzzatori, però sono stati sicuramente sostituiti e migliorati.
Ho capito, quindi sostanzialmente tutti i punti di caduta, insomma, che potevano generare lo spolverio
sono stati dotati di questi sistemi di bagnatura,
compreso quello finale della bivalente.
Compreso quello finale della bivalente,
laddove si alloca il materiale nella sua destinazione,
esatto,
sia pure momentanea ma finale, ecco, esatto, di quel passaggio.
Sì.
Senta, mi può descrivere il metodo utilizzato per gestire lo stoccaggio delle materie prime?
Sì, allora, essendomi occupato della programmazione, avendo fatto anche il tecnico del parco minerale, il nostro compito era quello di vedere la programmazione degli arrivi nave da qui a 6 mesi, perché la programmazione di solito veniva fatta semestralmente.
Da chi veniva fatta con la programmazione?
La programmazione era fatta da un altro ente, un reparto, un ente che noi chiamavamo MPG, quindi metallurgia materie prime, programmazione materie prime, una cosa del genere, che non veniva fatta da noi.
Ho capito.
I quali avevano contatti per l'arrivo delle materie prime, e l'acquisto veniva gestito, diciamo, da loro e con l'ufficio acquisti, direttamente con l'ufficio acquisti. Quindi dicevo, essendomi occupato come tecnico dei parchi minerali, vedendo la programmazione delle materie prime da qui a 6 mesi, era mio compito come tecnico di programmare il parco affinché le varie navi previste, con i vari materiali acquistati, previsti in arrivo, potessero essere scaricati all'interno dei parchi alla data prevista. Quindi destinavo una fetta di parco affinché quella fetta potesse essere libera nel momento in cui la nave arrivava al porto. E naturalmente la programmazione, quello che ci era fatto obbligo, diciamo, era rispettare alcuni paletti che avevamo per lo stoccaggio del materiale, nel senso che l'obbligo che avevamo realtà procedura operativa, quindi da pratica operativa, era che i materiali dovessero essere stoccati a seconda della loro granulometria. Quindi destinavamo, io per quanto riguarda il parco minerale e il mio collega per quanto riguarda il parco fossile, i materiali li suddividivamo a seconda della loro attinenza, diciamo, allo spolverio, perché conoscendo il peso specifico, conoscendo, diciamo, le caratteristiche del materiale, sapevamo che alcuni tipi di materiale, essendo più leggeri, potevano generare effetto lo spolverio. Quindi il nostro primo compito era quello di stoccare, di far stoccare il materiale più polverulento, più poteva spolverare all'interno, nelle zone di parco più interne, ad un'altezza non superiore ai 15 metri. L'altro aspetto era il fatto di destinare nel parco 8 solamente materiali di pezzatura, quindi materiale più grossolano, che con un peso specifico più alto, e l'obbligo era quello di scaricare nel parco 8 ad un'altezza non superiore ai 12 metri.
Senta, chiedo scusa, con riferimento a questo criterio, diciamo, criterio ecologico sostanzialmente per stoccare il materiale all'interno dei parchi, ecco, lei ha fatto riferimento a alcuni numeri, il parco 8, però forse la Corte non riesce a individuare diciamo l'esatta topografia, ecco, del parco 8. Si può dire che insomma i materiali con una granulometria maggiore, ecco, più pesante, insomma, venivano messi in corrispondenza dell'area perimetrale?
Sì. È l'ultimo parco a noi disponibile, quindi quello più vicino al muro di confine. E solo in quel parco potevamo stoccare materiale pezzatura, materiale più grossolano con più alto peso specifico.
Mentre il materiale più fine è un po' più all'interno del...
Sicuramente più all'interno, negli altri parchi.
Cioè nella parte interna dei parchi, sì.
Sì.
Senta, e quindi sostanzialmente una volta arrivato il materiale, che cosa succedeva dopo?
Il materiale, una volta che veniva scaricato, quindi quando finiva lo scarico del materiale, lo stesso veniva umidificato con acqua, solo con acqua. Questo perché? Perché il materiale, una volta scaricato, depositato all'interno dei parchi, con l'effetto dell'acqua, serviva per farlo sedimentare, quindi per farlo assestare. Subito dopo il cumulo veniva filmato veniva trattato con un prodotto filmante, un tipo colla. Era un film protettivo, una colla che veniva stesa attraverso le macchine di cui parlavamo prima, quindi la Chinetti, che aveva un braccio telescopico che arrivava a 18 metri, e la quale permetteva, attraverso una serie di ugelli, quindi di ugelli che spruzzavano questo prodotto filmante miscelato con acqua, veniva steso su questo cumulo questo prodotto filmante.
Ho capito. Senta, lei ha fatto riferimento prima all'altezza di 15 metri. Ecco,
12.
Glielo chiedo, 12 o 15?
Perché no, 15.
12. All'epoca era 12, giusto?
No, solo
i metri dei cumuli potevano essere...
Allora, dal parco 1 al parco 7 scaricavamo intorno ai 15 metri. Parco 8, che come... ho già detto, è quello più vicino al confine di stabilimento, scaricavamo massimo 12 metri.
Ok.
Naturalmente le macchine potevano anche superare questo limite, ma non era possibile superare questo limite perché sulle macchine erano stati installati dei fine corsa elettrici che interbloccavano la macchina. Quindi c'era un primo fine corsa di allarme e un secondo fine corsa di blocco.
Quindi sostanzialmente quelle altezze non potevano essere superate.
Assolutamente essere superate.
All'interno dell'area parchi veniva stoccata anche la loppa?
All'interno dei parchi minerali, minerali o fossile, no, la loppa veniva stoccata nel parco loppa, cioè era un parco adiacente in prossimità dei parchi minerali.
Senta, come venivano gestite le attività nell'area parchi?
Le attività venivano gestite da noi esercenti per quanto riguarda le attività di esercizio. Poi l'area parchi era suddivisa, veniva asservita, diciamo, da un reparto di manutenzione meccanica e da un reparto di manutenzione elettrica. Quindi la meccanica, il reparto di manutenzione meccanica si occupava dei ripristini legati alle macchine. La manutenzione elettrica anche alle macchine, però dal punto di vista naturalmente elettrico. Poi il reparto di esercizio si avvaleva anche di un reparto di pulizie industriali e di un reparto di movimentazione stradale. Quindi avevamo la gestione di motopale e damper.
Senta, un'altra domanda. Abbiamo fatto riferimento ai minerali che provengono insomma, già dal porto, ecco, lungo tutti i nastri trasportatori, e quindi si è fatto riferimento a questi clarinetti che bagnano il materiale lungo tutto il che bagnano il materiale. Ecco, ma capitava che arrivasse bagnato il materiale dal porto, comunque fortemente inumidito? Ecco.
Sì, ci sono categorie di materiali che contengono al loro interno già una forte percentuale di umidità.
Ho capito. Senta, adottavate le pratiche operative, insomma quelle chiaramente ecologiche, perché lei fa forse riferimento,
sì,
più...
Noi utilizzavamo sia le pratiche operative di esercizio e sia le pratiche operative ambientali. Quindi parlavo prima, quando ho detto che il modo di allocare i materiali all'interno dei parchi era menzionato all'interno di pratiche operative ambientali.
E quindi oltre queste metodologie, insomma, c'erano altre metodologie per contenere e prevenire l'effetto delle emissioni diffuse dai parchi?
Allora, facendo riferimento al monitoraggio ambientale, le cosiddette tre fasce di cui parlavo, quindi la fascia verde, la fascia gialla e la fascia rossa, attraverso queste fasce utilizzavamo una serie di procedure diverse. Quindi nel momento in cui ci trovavamo nella fascia verde, utilizzavamo la bagnatura dei nastri sulle linee molo, quindi sul secondo sporgente e sul quarto sporgente, che erano le due linee, che sono le due linee con le quali ci riceviamo i materiali dal porto, e utilizziamo le cisterne per la bagnatura delle piste. Oltre alla bagnatura delle piste o delle piazzuole che si trovano all'interno dei parchi, le cisterne venivano utilizzate per la bagnatura della piazzuola che veniva creata sul cumulo nel momento in cui la bivalente effettuava la ripresa del materiale. Quindi cosa succedeva? La macchina, avvicinandosi al cumulo, una volta stoccato, una volta creato, il cumulo veniva filmato, la ruota di ripresa della macchina, cosa faceva? Riprendeva il materiale. Quindi al di sotto della pellicola che veniva creata dal filmante si trovava il materiale nudo e crudo. Quindi quel materiale, per evitare che a seguito della ripresa potesse spolverare, veniva mandata l'autobotte per la bagnatura della piazzuola che era stata creata dalla macchina. Subito dopo quella zona di cumulo ripreso veniva nuovamente trattata col prodotto filmante. Se scattava la cosiddetta fascia gialla, quindi cosa si attuava? Si attuava la bagnatura di tutte le piste situate all'interno dei parchi, quindi dal parco 1 al parco 8, in maniera longitudinale ai parchi, quindi vicino ai nastri trasportatori c'erano questi cannoni che, di piccola dimensione, che buttavano acqua nebulizzavano acqua sulla pista. Ed inoltre mettevano in marcia i cannoni a lunga gittata che si trovano all'ingresso dei parchi, quindi sul versante lato Stadt e sul versante lato Appio. Se ci trovavamo nella fascia rossa, quindi nella fascia critica, venivano messi in marcia i cannoni che si trovano sul parco 8, quindi sulla perimetrale esterna, diciamo, del reparto. Si mettevano in marcia all'epoca dei bobinoni, che non erano altro che degli irroratori, tipo quelli che si usano nei campi, che venivano stesi per tutta la lunghezza del parco. E c'era questa torretta alla cui sommità c'era un cannone col quale si irroravano i parchi. Quindi questa torretta, alla quale era collegato un tubo, veniva nuovamente riavvolta diciamo alla testa di partenza di questo irroratore, e a mano che tornava indietro venivano irrorati i parchi. Ed inoltre chiedevamo ausilio anche ai reparti limitrofi, quindi reparti che magari avevano delle autobotti come le nostre, in condizioni particolari chiedevamo ausilio anche a loro.
Poteva capitare di chiedere aiuto anche ai pompieri?
Sicuramente sì.
Comunque la sede dei pompieri distaccata, ecco, presso lì. Sa quali pratiche operative disponeva l'area parchi?
L'area parchi disponeva, se non ricordo, che poi più o meno sono le stesse che gestiamo oggi, dovrebbe essere una quarantina circa per la gestione dell'esercizio e credo 15 per quanto riguarda l'ambiente.
Ho capito.
L'esercizio, poi naturalmente ci sono la manutenzione meccanica e la manutenzione elettrica hanno le loro pratiche.
Benissimo. Senta, le pratiche operative venivano registrate e validate da uffici centrali e aziendali? Che sì, lei sappia?
Sì, la pratica operativa, una volta redatta, poi dipendeva da cosa trattava. Quelle ambientali venivano controllate ed autorizzate, nel caso in cui c'era qualcosa che non andava, tornavano indietro non validate affinché le correggessimo e poi riportate all'ente ecologia. Quelle ambientali e quelle di sicurezza che riguardavano, diciamo, la gestione dell'esercizio venivano validate dall'ente SIL dello stabilimento.
Sta a significare l'ente SIL?
Sicurezza interna dei lavoratori, se non ricordo.
Senta, quali erano i compiti? Io chiaramente lo dico, parlo sempre in relazione al 2007, al periodo 2007-2012, quantomeno fino a luglio del 2012. Quali erano i compiti del capoturno dei parchi?
Come dicevo prima, il capoturno dei parchi prima di tutto ha l'obbligo di firmare, è lui la persona che firma gli accessi impianti e dà il benestare a chiunque per entrare nel reparto. E quindi come capoturno firmavo, quindi i capiturni firmano gli accessi impianti per dare il benestare all'ingresso nei parchi. Il capotuno si occupa della gestione del personale, quindi si avvale di una serie di figure professionali quali il sinotticista, quali i capi squadra e subito dopo gli operai, per svolgere tutte le attività previste, quindi la conduzione delle macchine bivalenti per quanto riguarda i parchi, o attività di gestione in turno di ciò che serve per far funzionare i parchi, quindi magari eventuali pulizie o eventuali controlli lungo le linee molo. Gestisce il personale che effettua le attività di ecologia all'interno dei parchi, quindi i cosiddetti cisternisti che conducono o la ghinetti o l'autobotte con la quale effettuiamo la bagnatura delle piazzole di ripresa o delle piste gestite dal capoturno.
Senta, ha fatto riferimento prima al fatto che il capoturno dà l'autorizzazione a far entrare delle persone all'interno dei parchi. Ecco, può essere un po' più preciso chi sostanzialmente?
Nel momento in cui deve essere svolta un'attività, chiunque prima di entrare all'interno di un reparto deve redigere un cosiddetto accesso impianti, dove viene scritto quello che deve essere fatto nel reparto, che tipo di attività, il preposto che deve eseguire questa attività e tutti i nominativi delle persone impegnate in quell'attività.
Ma è personale esterno, lei parla?
O personale interno, personale esterno.
Ah, ok. Interno però
di altri reparti.
Benissimo.
E nel momento in cui quindi viene programmata questa attività, il preposto va dal capoturno affinché gli dia il benestare per poter accedere nell'area parchi. Perché magari può essere successa una qualsiasi cosa o è in corso una qualsiasi attività per la quale non è possibile più svolgere quel lavoro, magari è variata una condizione a contorno, e quindi di conseguenza il capoturno, nel momento in cui gli arriva questo accesso impianti, conoscendo istantaneamente quello che sta succedendo nel suo turno, o antecedente quello che è successo nei turni precedenti, autorizza o meno il personale che richiede l'autorizzazione ad entrare o meno all'interno dei parchi.
Questo anche al fine di evitare i rischi interferenziali diversi reparti che magari possono operare all'interno di una zona,
sì,
no?
Esatto.
Senta, abbiamo detto il capoturno, da chi è che prende disposizioni?
Dal capo reparto.
Quali sono le responsabilità sostanzialmente del capoturno dei parchi?
Responsabilità, come dicevo prima, sono quelle della gestione del personale e del rispetto di tutte le pratiche operative previste.
Dunque, quante persone gestiva il capoturno dei parchi?
A turno potevano essere una trentina.
Ok, senta, ha fatto prima, ha accennato alla una sala di controllo. Ecco, il capoturno disponeva di una sala di controllo? Se sì, mi sa dire come si chiama questa sala di controllo?
Sì, è il cosiddetto sinottico, la sala di controllo dei parchi.
Ok, allora può riferire alla Corte che cosa succede in questo... sala?
È una sala in cui si trova, è la cabina di regia diciamo dei parchi, dove ci sono i due sinotticisti e alle loro spalle c'è l'ufficio del capoturno, quindi il capoturno ha presa visione e contatto di qualsiasi cosa possa succedere in qualsiasi momento del turno. Ci sono una serie di monitor su cui sono visualizzati tutti i nastri dei parchi, tutti i nastri gestiti dal sinotticista dei parchi, tutti i nastri gestiti dal sinotticista dei rifornimenti e l'OPA, perché sono suddivisi. E c'è un altro monitor sul quale viene visualizzato il monitoraggio ambientale, quello di cui parlavo prima. Quindi si ha presa, si ha in qualsiasi momento la visione di quello che sta succedendo. Il sinotticista dei parchi ha il compito di, prima di tutto, interfacciarsi con gli enti utilizzatori del materiale. Quindi viene contattato in prima persona dagli enti utilizzatori, quindi cokerie o l'omogenizzato, i quali richiedono i materiali. E nel momento in cui può nascere un'interferenza dovuta magari a due bivalenti vicine e quindi magari il sinotticista non riesce a dare seguito alla richiesta che ha ricevuto, informa prontamente il capoturno, il quale poi decide quale manovra eseguire affinché si possa o meno effettuare quell'attività con le bivalenti, intendo. E nel momento in cui, un altro esempio, siamo in fascia verde e scatta la fascia gialla o rossa, viene prontamente informato il capoturno affinché il quale dà poi il comando di eseguire tutte le attività previste nelle diverse fasce. E nel momento in cui l'impianto è in marcia e succede un evento, il nastro accidentalmente si ferma, il sinotticista avverte il capoturno dicendogli vedi che si è fermato il quarto sporgente per questo evento, per questo allarme. Il capoturno prende atto e magari informa il caposquadra che si trova in turno affinché vada sul posto per vedere cosa è successo. Quindi sono tante piccole attività che possono essere svolte nel corso del turno di lavoro.
Senta, i nastri sono, ha fatto riferimento prima a una sorta di suddivisione per materiali.
Sì.
Cioè, mi può essere un po' più preciso?
I parchi sono suddivisi in due, diciamo, classi, il parco fossile e il parco minerale. Non può succedere che il minerale possa essere scaricato nel parco fossile o viceversa. Ognuno è alimentato, ci sono degli interblocchi che evitano la possibilità che possa succedere uno scarico di materiale fossile nel minerale o minerale nel fossile. Questo,
cioè,
è...
quindi sostanzialmente un nastro trasportatore per il fossile trasporta solo il fossile, non può trasportare il minerale.
Esatto.
Giusto? Quindi abbiamo detto che la sala di controllo risponde al capoturno.
Sì.
Senta, conosce l'ingegner Marco Andelmi?
Sì, è stato capoaria dei parchi dal 2007.
Fino al 2012?
Fino al 2012.
Senta, prima dell'ingegnere Andelmi, chi era il responsabile dei parchi?
L'ingegner 40.
Può riferire in merito alla conduzione dell'ordinaria giornata lavorativa che si svolgeva all'interno del reparto, cioè sia quella sua, ecco, che insomma è come si interfacciava dopo con i colleghi e i suoi superiori?
Sì, diciamo che al lavoro arrivavamo alle 7:30. 8:20, e già prima di arrivare c'era l'abitudine di contattare il capoturno, che è smontante dalla notte, per ricevere le informazioni di ciò che poteva essere successo nel corso della notte. E quando si arrivava si faceva un briefing, diciamo, di reparto, dove si raccoglievano tutte le informazioni e ci riunivamo. Quindi c'era il capo aria, c'era il capo reparto di esercizio, il capo reparto di manutenzione meccanica, il capo reparto di manutenzione elettrica e i vari tecnici, e si definivano tutte tutte le attività che sarebbero state svolte nel corso della giornata. E, o si organizzavano le attività, diciamo, a pronto intervento, o le attività che servivano a ripristinare gli eventuali disservizi occorsi nel turno di notte. E quindi si faceva questo incontro la mattina, che durava 40 minuti, tre quarti d'ora, un'ora al massimo, e dopodiché ognuno di noi, ognuno per la propria fetta di impianto. Io all'epoca, quando mi occupavo di rifornimenti e loppa, gestivo quella fetta di impianto, poi da tecnico minerali il parco minerali, e il collega dei parchi fossili si occupava della gestione dei nastri del parco, dei nastri e dei servizi o dell'esercizio dei nastri del fossile. E poi nel corso della giornata ci riunivamo un'altra volta nel pomeriggio, dopo pranzo, non ricordo male, o prima di pranzo, per definire la programmazione delle attività che sarebbero state svolte il giorno dopo, perché una volta a settimana ci riunivamo il giovedì per effettuare un programma settimanale di tutte le attività che sarebbero state effettuate all'interno dei parchi la settimana successiva. E incontrandoci invece tutti i giorni alle mezzogiorno, alle 11:30 o dopo pranzo, definivamo se le attività programmate potevano o meno essere confermate.
Le attività di pulizia industriale e mantenimento in ordine degli impianti erano anche pianificate?
Sì, veniva effettuata una riunione in quel caso, anche in quel caso giornaliera, con responsabili delle pulizie industriali del reparto, con i tecnici di esercizio, per la programmazione giornaliera nei vari turni delle attività che sarebbero state svolte.
Esisteva un gruppo di lavoro appunto all'uopo organizzato?
Sì, diciamo era la manutenzione meccanica, elettrica, di cui parlavamo prima.
Sì. Vi erano mezzi industriali in dotazione per affrontare queste attività di manutenzione, esercizio e pulizia e rassettamento?
Sì, le attrezzature erano, per quanto riguarda le attività di pulizia, gli aspiratori o i mezzi meccanici che servivano per l'attività di pulizia. Per la movimentazione stradale, quindi utilizzavamo quelli che dicevo prima, quindi motopale, i damper, che sarebbero questi perlini enormi con i quali trasportiamo le materie prime, o i bulldozer, che erano delle pale cingolate con le quali si effettuano attività di spostamento delle materie prime, o altri mezzi sempre destinati alle pulizie.
Senta, si disponeva di ditte esterne per poter incrementare le attività di manutenzione e pulizia industriale?
Sì, c'era una ditta di manutenzione esterna, una ditta, per quanto riguarda le attività di manutenzione meccanica, e ci siamo dotati anche di una ditta per le pulizie industriali.
Senta, forse non ho... Non le ho fatto questa domanda prima, a proposito delle attività ambientali, cioè la registrazione, vi era una registrazione delle attività ambientali a proposito della fascia verde, la fascia gialla, la fascia rossa?
Sì, perché il monitoraggio di cui parlavo prima aveva una registrazione H24, quindi tutto il giorno c'era questa registrazione di tutte le attività che venivano fatte nel corso dell'attività dei vari turni. A differenza di prima, che la registrazione era cartacea, prima mi riferisco agli anni in cui facevo il capoturno, a seguito venne migliorato il sistema di registrazione, di automazione all'interno della cabina di regia di cui parlavo prima, quindi la sala sinottico, e quindi tutto veniva registrato e consuntivato.
Senta, abbiamo parlato delle riunioni di lavoro, ma chi è che vi partecipava alle riunioni di lavoro? Chiaramente era differente il personale che partecipava a secondo della, insomma, dell'oggetto della riunione.
Sì, sicuramente sì, c'erano quella delle pulizie, vi era il caporeparto, i tecnici di esercizio e i responsabili delle pulizie industriali, insieme al responsabile della ditta esterna che partecipava alla programmazione che doveva essere effettuata. Per quanto riguarda il programma di manutenzione, c'era il capo aria, il capo reparto di esercizio, il capo reparto di manutenzione meccanica, il capo reparto di manutenzione elettrica e i vari tecnici responsabili.
L'attività svolta dall'ingegnere Andelmi poteva definirsi operativa?
Sì.
Conosce, sa più o meno quali erano gli orari di lavoro che seguiva l'ingegnere?
Arrivava come noi, 7:30, 8:20 in reparto, ma credo che uscisse non prima delle 6:30, alle 7 la sera.
Le attività venivano svolte in ufficio oppure si viveva la gestione operativa degli impianti, sugli impianti?
Diciamo che su 8 ore lavorative, 6 ore, 5 ore e mezza, 6 ore stavamo fuori e le 2 ore, tranne la pausa pranzo, esclusa la pausa pranzo, erano di burocrazia, perché alla fin fine se tu devi programmare, devi fare una programmazione di arrivo navi, un minimo tempo per studiare il parco la devi pure avere. Però, escluso quella giornata o quelle ore in più che magari potevi passare per la programmazione, il resto è sempre sugli impianti. Sia noi tecnici che i capiturno.
I capiturno svolgevano funzioni di controllo delle operazioni svolte in campo?
Sicuramente sì.
E come avveniva la vigilanza sulle attività operative?
No, non ho capito, come veniva?
Cioè, voglio dire, in relazione a queste attività, no, che si svolgevano all'interno dei parchi, ecco, come avviene la vigilanza, come avveniva la vigilanza? Cioè, c'era una verifica, no? Insomma, se le pratiche operative si svolgevano correttamente, ecco.
Sì, il capoturno andavamo direttamente in campo per controllare che le attività previste venissero fatte nel migliore dei modi, quindi sia da parte nostra che da parte del capoturno.
Come era composta la struttura operativa nel turno?
Nel turno c'era il capoturno, il quale veniva coadiuvato dai due sinotticisti che si trovavano nella cabina di regia, e poi sotto di sé aveva 3 capisquadra, uno che si occupava dei parchi, minerale e fossile, uno dei rifornimenti e l'oppa e l'altro della movimentazione stradale. Sotto di questi capisquadra c'erano i vari operatori.
Quali erano le squadre al lavoro e quali funzioni svolgevano o presidiavano?
Le squadre erano quelle che dicevo prima, quindi c'era la squadra che si occupava dei parchi, quindi parchi minerali e parchi fossili. Quindi si occupavano dell'armamento delle macchine, delle bivalenti e di tutte quelle attività legate all'area parchi, quindi la pulizia di eventuali tramogge o il controllo dei nastri. I rifornimenti e l'oppa invece si occupavano del controllo delle linee di rifornimento delle varie stockhouse, e il controllo dei nastri e delle macchine riservate al rifornimento della loppa, quindi allo stoccaggio e al rifornimento della loppa, e gli addetti della movimentazione stradale, quindi erano i conduttori motopale, dumper e bulldozer.
Esisteva una squadra preposta alle attività cosiddette ecologiche?
C'era anche la squadra, sì, c'era anche la squadra di di addetti ecologia, che erano i cosiddetti cisternisti, che noi chiamiamo, che erano, sono i conduttori dei latobotti.
La squadra si chiamava come? Squadra ecologia?
Squadra addetti ecologia, squadra ecologia. C'erano i conduttori delle autobotti e i conduttori della Chinetti.
Anche in questo caso il capoturno verificava la regolare attività di queste...
Il capoturno coadiuvato dal caposquadra di ecologia.
Senta, i nastri all'interno delle aree di deposito dove transitano le macchine bivalenti possono essere coperti da cappottine? Potevano essere coperti da cappottine?
I nastri su cui scorrono le bivalenti assolutamente no.
E perché?
Perché le bivalenti scorrono su quattro binari situati due per lato. Quindi la bivalente o le bivalenti scorrono al di sopra degli stessi nastri trasportatori dai quali vengono riforniti, quindi di conseguenza il nastro trasportatore con il quale viene effettuato lo scarico del materiale, quindi dal porto, arriva un momento in cui sormonta la stessa macchina bivalente attraverso un cosiddetto tripper e poi c'è un trailer che fanno parte della macchina, che si muovono insieme alla macchina e quindi scorrono al di sopra dei nastri trasportatori.
Quindi c'è una sorta di impossibilità oggettiva a poter coprire
sia quelli che quelli della LOP.
Mentre tutti gli altri nastri all'interno sempre dell'area parchi fino alla data del luglio del 2012 erano coperte da cappottine. Senta, i nastri trasportatori possono rilasciare nella parte sottostante degli oli?
Degli oli? No.
E perché?
Perché il nastro trasportatore non trasporta olio, non può perdere olio, cioè nel senso che...
Una persona, ecco, ignorante come me potrebbe... pensare che tra i rulli, nei rulli dei nastri trasportatori ci può essere, vengono ingrassati, che ne so, ecco.
No, i rulli è un componente, è una carpenteria che non ha bisogno di, né di lubrificazione né di quant'altro.
Ho capito.
L'unico punto in cui c'è l'olio è nel riduttore che serve... il nastro è fatto da un motore, da un riduttore, il motore partendo trasmette il moto al riduttore e dà la possibilità al nastro di muoversi, ma il riduttore è una carcassa, credo in ghisa, grossa, pesante.
È chiusa?
È chiusa, sì, assolutamente.
E il motore ogni quanti metri sta? Ecco, cioè,
no, il motore è solo uno. E si può trovare o nella testa o intestato o al rinvio del nastro, quindi al di sotto dei nastri trasportatori.
Senta, sempre con riferimento al periodo in cui, insomma, quantomeno fino a luglio del 2012, quali erano le misure previste per la tutela della sicurezza e salute dei dipendenti dell'area parchi?
Per quanto riguarda la tutela dei dipendenti, c'era ogni anno il medico competente dell'area veniva a effettuare il sopralluogo dei posti di lavoro, quindi per rendersi conto delle condizioni in cui ci si trovava. Ed inoltre, attraverso la valutazione dei rischi che veniva effettuata su tutte le figure professionali, ad ogni dipendente, ad ogni figura, ad ogni attività, erano previsti dei DP, quindi dei dispositivi di protezione individuali, che venivano assegnati a ciascuna figura professionale.
Chi vigilava sull'applicazione delle disposizioni in termini di attuazione dei sistemi di protezione individuale per la sicurezza e la salute dei lavoratori?
Tutti i preposti.
Venivano informati e formati?
Venivano nel momento in cui c'era la divulgazione, cioè la divulgazione avveniva tramite apposite riunioni di sicurezza, registrate nel sistema operativo di stabilimento, diciamo la S400, e c'erano queste riunioni di sicurezza condotte dal preposto con i vari partecipanti. Veniva divulgato l'argomento previsto e ogni partecipante, compreso il conduttore, firmavano queste riunioni di sicurezza e venivano registrate.
Senta, le costa che nell'area parchi vennero svolti dei monitoraggi ambientali e personali sui lavoratori volti a misurare l'esposizione alle polveri?
Sì, non ricordo l'anno.
E che cosa
però
sa in
so
riferimento?
Che, vabbè, venne fatta anche su di me, nel senso che
spieghi quello che
c'era in poco rono questo strumento che ci veniva fatto indossare, che serviva per la rilevazione delle polveri dell'ambiente di lavoro. Cioè ogni figura professionale, ad ogni figura professionale ricordo che venne fatto indossare questo strumento che serviva per rilevare le polveri ognuno a seconda della propria postazione di lavoro, quindi all'omino che va sulla bivalente del minerale, all'uomo che va sulla bivalente del fossile, ogni figura professionale era stata fatta indossare questo strumento e c'erano queste rilevazioni.
Senta, ha fatto riferimento prima alle domande, rispondendo alle domande dell'avvocato Annicchiarico, all'automazione delle macchine bivalenti, cioè che prima venivano guidate, se non sbaglio anche da lei. Ecco, e adesso, o comunque nel corso degli anni, ecco, c'è stata questa automazione, non so se ha completato tutti. Ecco, le macchine bivalenti esistenti, sicuramente sì. Ecco, quello che le chiedo, ma qual è stato l'effetto? Ci sono stati dei vantaggi?
I vantaggi, come dicevo prima, dal punto di vista operativo, cioè, operativamente non cambiava nulla. Quello che sicuramente è cambiato è l'utilizzo della macchina, nel senso che le vecchie macchine non avevano un sistema di umidificazione dei materiali che venivano ripresi o stoccati all'interno dei parchi. Le vecchie macchine avevano i vari nastri trasportatori, la ruota che riprendeva e basta. Le nuove macchine invece avevano sicuramente questo sistema di automazione che ci permetteva di gestire la macchina diversamente, perché veniva gestita direttamente dalla sala controllo tramite dei monitor, noi avevamo la supervisione della macchina, ma sicuramente il miglior aspetto era quello ambientale, perché su queste macchine bivalenti, sulle varie cuffie e sulla punta estrema della macchina, quindi al di sotto della cabina operatoria dove si trova la ruota di ripresa, c'erano questi sistemi di nebulizzazione, di umidificazione dei materiali, sia durante la fase di scarico che durante la fase di ripresa.
Ma dal fatto di avere una persona che guidava questa macchina rispetto all'automazione, cioè prima quando venivano guidate potevano capitare degli incidenti, voglio dire delle...
L'errore umano ed è stato un elemento che poteva succedere.
Ho capito.
Con i sistemi di automazione, con i vari interblocchi, con i vari allarmi, con i vari sensori montati sulle nuove macchine bivalenti, è stato un elemento che ci ha favorito, quello sì.
Ah, va bene. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie.
Va bene, ci sono altre domande? No. Pubblico ministro.
Scusi Presidente, Presidente, ne avrei alcune io. Mi domandavo quando pensava la Corte di fare la pausa. Perché sono le...
Avvocato, cerchiamo di liberare almeno il tesse, non so, procediamo e poi facciamo la pausa.
no. Ecco, scusi, mi sono spostato, sono l'avvocato Lo Iacono per il verbale, se no non riuscivo a vederla. Ecco, lei ha già risposto a domande di avvocati che mi hanno preceduto e su alcuni dei temi su cui, diciamo, volevo fare le mie domande, ma a questo punto le chiedo delle precisazioni rispetto a quello che lei ha già detto. La prima è questa, non so se sono io che ho capito in modo magari non completo, ma le chiedo di aiutarmi a capire. Lei ha detto più volte di aver rivestito il ruolo e la funzione di tecnico di esercizio, sì. È corretto, sì. Se potesse spiegarmi nel modo più preciso possibile in cosa consisteva esattamente, diciamo, la funzione di tecnico di esercizio, distinguendola, per renderlo più chiaro, da quella, ad esempio, di capoturno o da altre funzioni che si svolgevano, diciamo, che venivano svolte nell'area parchi.
Allora, il capoturno ha la gestione del turno nelle 8 ore di lavoro che possono andare nel primo, nel secondo, nel terzo turno. Ha la responsabilità diretta del personale, quindi ha persone che lavorano per lui, sotto di lui.
Quindi gerarchicamente sottoposte a lui.
Esatto,
diciamo.
Gerarchicamente. È l'unico, tranne in sua assenza magari, l'unico che lo può sostituire magari è il caporeparto, che può dare il benestare all'accesso agli impianti. Ed è colui che mette in pratica o risolve le problematiche che si possono verificare, come dicevo prima, turno per turno.
Perfetto. Invece
il tecnico
di esercizio,
invece,
cioè lei,
ha il compito di programmare a lungo termine le attività di arrivo nave, quindi lo stoccaggio del materiale all'interno dei parchi, e programmare la manutenzione da qui a lungo termine di tutte le macchine e dei nastri che asservano i parchi, ognuno per la propria fetta di impianto, nel senso che, come dicevo, l'area parchi è suddivisa in 3 grosse fette, cioè il tecnico che si occupa dei minerali,
sì.
Il tecnico che si occupa del fossile,
sì.
E il tecnico che si occupa dei rifornimenti, delle stock house e della loppa, quindi arrivo navi e rifornimento, diciamo, cioè stoccaggio e arrivo navi della loppa.
La stock house che si trova in che area?
La stock house fa sempre parte dell'area parchi, ma si trova nelle vicinanze degli altoforni.
Quindi è asservita, diciamo.
Esatto, viene da noi rifornita tramite i nastri trasportatori.
È una vostra, abbiamo sentito altre persone in questo processo, è un vostro cliente, diciamo, l'altoforno è come fosse
l'altoforno
un cliente dei parchi.
Esatto, come anche le cocherie, come anche l'agglomerato, l'omogenizzato, diciamo.
E questa stock house ci può descrivere, diciamo, dove si colloca all'interno dello stabilimento e se ce la descrive in modo, diciamo, generale.
Come dicevo, si trova in prossimità degli altoforni.
Sì.
Distante centinaia di metri dall'area parchi.
Perfetto.
Asservita da nastri trasportatori, da diversi nastri trasportatori. E cos'è? È un edificio al cui interno ci sono una continuazione di nastri trasportatori che servono per rifornire dei silos. Sì. Al cui interno ci sono le varie materie prime.
Potrebbe dare alla Corte un ordine di grandezza della stock house? Un ordine di grandezza, altezza, larghezza? Approssimativa, ovviamente.
Sarà un 40 metri alta, 40 metri alta, però dipende, 60-70 metri lunga.
Perfetto. Ascolti, volevo poi farle alcune domande. Lei ha già parlato, su domanda dell'avvocato che mi ha preceduto, una tipologia di documento che sono le cosiddette pratiche operative standard. Ha fatto più volte riferimento a questo tipo di documento. Io adesso vorrei entrare più nello specifico di alcuni di questi documenti, cioè di alcune di queste pratiche operative standard, per chiederle dei chiarimenti, delle precisazioni. La prima pratica operativa standard su cui le farò le domande, e lo dico per il verbale, è la pratica operativa standard G2-011-003, che ha come data di emissione il 31 ottobre 2003 e come ultimo aggiornamento il 3 giugno del 2010. È una pratica operativa che attiene all'irroramento con impianto mobile. Adesso gliela rammostro e le faccio alcune domande. Allora, le faccio delle domande proprio per comprendere innanzitutto un po' anche la struttura di questo documento, no? Prima abbiamo sentito dire che c'erano diverse competenze che si occupavano della redazione, dell'approvazione o comunque della generazione di questo tipo di documenti. Lei vede in fondo a questo documento, a sinistra, o meglio in fondo a questo documento, una striscia di indicazioni di cui adesso le vorrei chiedere conto. Qui abbiamo la prima a sinistra, firma del responsabile. La vede?
Sì.
Ci può aiutare a decifrare se è in grado la firma di questo responsabile?
Capozza.
Capozza. Quindi, Capozza, nel momento in cui firmava come responsabile questa pratica operativa, che funzione aveva nell'area?
Era il caporeparto.
Era il caporeparto.
Di esercizio.
Caporeparto di esercizio. Quindi la pratica operativa nella parte relativa alla sottoscrizione del responsabile riportava la firma del caporeparto esercizio, corretto?
Sì.
Sì. Poi abbiamo invece una parte del documento che è dedicata alla cosiddetta approvazione, è corretto?
Sì.
Sì. Il primo approvante, partendo da sinistra, chi è?
Andelmi.
Andelmi, che in quel momento svolgeva il ruolo di?
Capo area dei parchi.
Capo area dei parchi. Poi, nel prosieguo, le chiedo chi ha approvato la pratica operativa, diciamo, in successione?
Dal punto di vista eco, che sta per ecologia, Tomassini.
Sì.
Il SIL non...
Non riconosce la sigla?
No.
Ok. E poi l'ultima approvazione.
E poi l'altra è Sebastio.
Sebastio, che sta a sottoscrivere l'approvazione della pratica... In quale funzione? GDQ?
Per conto del reparto garanzia della qualità.
Garanzia della qualità. Benissimo. Quindi abbiamo, per riassumere, l'approvazione del capo area dell'ecologia, del servizio
sicurezza.
Di sicurezza e della garanzia di qualità.
Esatto.
Giusto?
Sì.
Ecco. Adesso veniamo invece alla prima parte di questa pratica operativa, che è quella che troviamo a pagina 2, che attiene alla indicazione delle competenze. Vede questa parte?
Sì.
Ecco, in questa parte che riguarda le competenze vengono indicate una serie di funzioni e di mansioni. La prima funzione che ha una competenza rispetto a questa pratica operativa è quella dei tecnici minerali barra fossili barra rifornimenti,
esatto.
Giusto?
Sì.
Questa, quantomeno quella che riguarda i tecnici minerali, è la funzione che ha svolto lei anche?
Esatto.
Sì.
Era di mia competenza,
era di sua
conoscenza e l'applicazione di questa pratica operativa.
E c'erano poi dei tecnici anche che si occupavano di fossili e rifornimenti, o lei le ha ricoperte tutte e tre queste funzioni?
No, io ho ricoperto solo quella dei rifornimenti, come dicevo, in un certo lasso di tempo, e poi mi sono occupato dei minerali.
Quindi lei ha avuto competenza rispetto a questa pratica operativa come tecnico minerali e tecnico rifornimenti, giusto?
Esatto, sì.
Poi l'altra competenza era quella del capo turno.
Esatto.
E l'abbiamo spiegato che cosa faceva. La terza competenza è l'addetto sala controllo parchi.
Esatto.
Ci spiega questa competenza in cosa consisteva e che funzione svolgeva l'addetto sala controllo.
L'addetto sala controllo è quella persona di cui parlavo prima che diciamo mette in marcia l'impianto o ferma l'impianto.
Che cosa significa?
È la cabina di regia dell'area parchi.
E quando lei parla di impianto, parla di questo impianto di erroramento con impianto mobile, per esempio.
Non soltanto questo, parlo
ma per
di
questa pratica operativa.
Sì, per questa pratica operativa.
Quindi per questa pratica operativa, l'addetto sala controllo parchi è la persona, è il regista, diciamo, come l'ha
esatto.
definito lei, dell'erroramento con impianto mobile,
esatto.
giusto?
Sì.
Qui in questa parte si dice anche che questa figura, cioè l'addetto sala controllo parchi, che ha questo ruolo di cui lei ci ha appena parlato, comunica, cioè ha una sorta, se ho capito bene io, ma me lo spiegherà meglio lei, di comunicazione costante con un'altra figura che si chiama capo squadra ecologia.
Esatto.
O direttamente con gli addetti ecologia. Ci può spiegare questa comunicazione in cosa consisteva e come funzionava questo sistema, diciamo.
La comunicazione avveniva tramite radio ricetrasmittente, quindi era immediata, o tramite interfono, ma era più che altro la radio ricetrasmittente che ci permetteva di comunicare in maniera istantanea con chiunque. Ma in questo caso specifico l'addetto sala controllo dei parchi era a stretto contatto col caposquadra dell'ecologia, sempre, come è riportato anche nella pratica operativa, a seconda delle fasce di
certo.
attivazione.
Verde, gialla e rossa.
Esatto.
Giusto?
Perché nel momento in
Scusi,
cui...
per capire meglio, il caposquadra ecologia, perché potrebbe esserci un equivoco, capo squadra ecologia non fa parte del servizio ecologia, è sempre un dipendente dell'area parchi, cioè è personale area parchi.
Certo, sì.
Questa parola ecologia è perché svolge una funzione di quel tipo,
esatto.
ma è diciamo gerarchicamente sottoposto, è nella gerarchia dell'area
esatto,
parchi.
Sì.
Okay. Quindi, se ho capito bene, utilizzando la sua terminologia che è anche molto efficace, l'addetto alla sala controllo e il regista, il capo squadra ecologia e gli addetti ecologia sono gli attori sostanzialmente.
Esatto.
Okay.
Erano coloro che mettevano in pratica quello che era
mettevano
previsto.
In atto quello che gli veniva. Perfetto. Ecco, passiamo adesso a questo punto ad analizzare, per comprenderlo meglio, il sistema di erroramento che sta al paragrafo 2 di questa pratica operativa, che si intitola infatti descrizione del sistema. Nel descrivere questo sistema, la prima parte che viene indicata è una vasca di accumulo di acqua con capacità di 2000 metri cubi provvista di scarico in fogna al raggiungimento del massimo livello. Okay. Intanto, se mi conferma che questa vasca di accumulo c'era e aveva queste caratteristiche,
sì,
di capienza, per esempio,
sì,
di portata,
me lo conferma.
E la seconda, se mi può dire dove si trovava questa vasca, se si ricorda.
Sì, la vasca si trova in prossimità dei parchi.
Cioè, quindi è vicina,
sì,
ai parchi.
Sì, sì, assolutamente,
diciamo,
vicino,
così.
Sì.
Quando poi, sempre nella descrizione del sistema, si parla alla pagina successiva di 5 irrigatori montati su telaio carrellabile e collegati con tubazioni in PVC al tamburo motorizzato di riavvolgimento del tubo.
Sì.
Questi irrigatori, rispetto a quelli di cui ha parlato in precedenza, quali sono?
Sono dove esattamente quelli di cui parlavo in precedenza.
Cioè, e che si trovano dove questi?
Questi si trovano all'interno dei parchi, sulla testa dei parchi, quindi sul versante lato statte.
Ah, ok.
Ed erano queste torrette carrellate che venivano spostate tramite un mezzo mobile, veniva collegato e trainava questa torretta collegata a questo,
quindi questa
tubo.
Torretta stava su una specie di corsia di,
esatto, sulla pista di scorrimento,
su una pista di scorrimento,
pista, sì,
e venivano spostate a seconda delle esigenze,
veniva prelevata e stesa per tutta la lunghezza del parco.
Ah, ho capito. Sempre sotto la regia, diciamo, di quell'addetto, esatto, che abbiamo parlato, di cui,
sì,
abbiamo parlato prima.
Naturalmente questa faceva parte delle attività che si venivano effettuate in fascia rossa.
In fascia rossa queste,
sì,
venivano effettuate. Ecco, il terzo capitolo di questa pratica è quella che attiene ai controlli che andavano effettuati rispetto al funzionamento del sistema di irroramento mobile di cui stiamo parlando. A me interessa chiederle, siccome questa è la prima parte in cui vedo che vengono indicati anche degli elementi di rischio, delle possibili anomalie e dei provvedimenti possibili. Lei prima ha spiegato bene che questa pratica operativa serviva non solo per sapere che cosa bisognava fare, ma anche per sapere che cosa bisognava fare se vi era qualche problema o qualcosa che non andava, no? Allora, le vorrei chiedere conferma, ad esempio, siccome vedo che potevano esserci, ad esempio, delle eventualità in cui, o erano previste le eventualità per cui vi fossero degli intasamenti, dei malfunzionamenti delle tubazioni, eccetera, se esistevano dei provvedimenti, erano previsti dei provvedimenti per ovviare alle problematiche che si potevano verificare e per risolverle e per poi proseguire nell'esecuzione corretta della pratica operativa.
Sì,
se mi fa degli esempi, ecco, come io vedo qui, e se erano cose che poi venivano applicate molto semplicemente. Ecco, noi dobbiamo sapere nel processo se queste cose, cerco di essere molto banale anche, erano solo scritte nella pratica operativa, oppure se succedeva un tipo di anomalia come quella prevista,
nel momento,
veniva poi effettivamente risolta in questo modo.
Sicuramente, consideri che l'impianto di irroramento era, anche perché alla fin fine erano delle pompe,
certo,
che rilanciavano dell'acqua.
Certo, non una cosa complicatissima.
Quindi,
diciamo,
quindi i disservizi erano, cioè, erano rari.
Erano
rari.
Avere
disservizi su un impianto, anche perché consideri che l'impianto di irroramento di cui stiamo parlando è,
sì,
stato completamente rifatto nel 2006-2007.
Ah, quindi era nuovo nel 2006.
È un impianto nuovo.
Certo.
Impianto nuovo, nuovo perché? Perché sono state cambiate tutte le tubazioni che asservivano questo, cioè non che servivano, che venivano utilizzate per mettere, diciamo, l'impianto in esercizio.
Certo.
Quindi ricordo vagamente, anche perché non è che mi occupavo in prima persona del lavoro, che vennero cambiati non so quanti chilometri di tubazione da DN500, quindi tubi grossi.
Cosa vuol dire, scusi, DM? Diametro 500.
Diametro
500. 500 vuol dire 500
millimetri, sì,
quindi mezzo metro.
Mezzo metro.
Cioè lei dice chilometri di tubi da mezzo metro di diametro.
Esatto.
Ok.
Sì. Beh, anche perché considera era l'impianto che è l'impianto che viene utilizzato in tutta l'area parchi.
Certo.
Perché venne migliorato perché l'impianto per la nuova concezione di chi ci gestiva l'impianto doveva avere la funzionalità di avere la stessa pressione in qualsiasi punto dell'impianto, del reparto, dell'area, diciamo.
Quindi questo dal punto di vista ingegneristico non era proprio banale come,
no.
Come risultato?
No. Nel senso che se l'impianto aveva 12 bar di pressione alla testa,
certo.
Doveva avere 12 bar anche alla coda.
Certo, a centinaia di metri di distanza.
A centinaia di metri di distanza, anche perché era un impianto che faceva tutto il giro dell'area.
E quindi tanto per capirlo.
Non è soltanto il giro, è il giro e la prosecuzione di tutti i nastri.
Quindi scusi, per noi che non siamo pratici, il giro dei parchi quanti
centinaia
metri?
Centinaia di chilometri.
Centinaia di chilometri?
Sì, perché consideri già un nastro è lungo 700-800 metri.
Certo, e quindi tutto questo moltiplicato.
Ribaltato per tutti i parchi, per i nastri che asservano i parchi, per i cannoni con i quali che nebulizzano, che irrorano le piste di scorrimento dei parchi, il numero è...
E poi il risultato ce lo facciamo da soli, diciamo, grazie. Ecco. Poi potremmo leggere tutti questa pratica operativa, è inutile che diciamo la ripercorriamo tutta, è molto dettagliata. Volevo le chiedo se io vedo qui a pagina 6 della pratica operativa. Se l'addetto dell'ecologia, siamo alla parte fermata dell'impianto di irrorazione, se l'addetto dell'ecologia rimaneva diciamo sotto il controllo dell'addetto del sinottico anche nella fase finale dell'operazione, cioè se c'era un coordinamento tra l'addetto ecologia che svolgeva l'operazione e l'addetto del sinottico che aveva questa funzione di regia anche nella parte finale, cioè se nella sostanza se l'addetto del sinottico governava tutta l'operazione come regista dall'inizio alla fine. Insomma.
Sicuramente sì, anche perché nel momento in cui veniva terminata l'operazione l'addetto ecologia era obbligato a comunicare che l'attività si era completata. Quindi c'era sempre il contatto con
l'addetto del sinottico.
Con l'addetto del sinottico, sì.
Ok. Allora passiamo adesso a un'altra, io chiedo l'acquisizione di questa pratica operativa che ho detto prima, la G2011003. Adesso passerei a una seconda pratica operativa che è la GL003001 del 14 aprile 2003 come data di emissione, con un ultimo aggiornamento del 2 novembre del 2007 e attiene alla gestione delle centraline di rilevamento ambientale. Allora qui, ma è una conferma velocissima, le chiedo se il responsabile della diciamo redazione della pratica operativa è sempre Capozza,
sì.
Se l'approvazione avviene sempre da Andelmi,
sì.
Come capoarea, se riesce ad aiutarmi per la decifrazione della sigla che è sotto la SSP.
Dovrebbe essere Maselli.
Maselli, SSP è immagino sia l'ufficio
CPA era l'ente che gestiva, che gestisce l'automazione dei parchi.
Ah, ok, ok. Poi c'è il SIL.
Controllo processo di automazione.
Controllo processo di automazione, perfetto, senza suggerimenti. E il SIL, chi firma per il SIL? Non la riconosco.
Anche questo, credo Buscicchio,
potrebbe
che è
essere.
Stato un tecnico del SIL, però.
E per la garanzia di qualità?
Se non leggo male, Lato.
Lato, perfetto. Ecco, qui parliamo appunto di gestione delle centraline di rilevamento ambientale. Si ricorda quante erano queste centraline?
Sì, erano tre.
Erano tre. Ci può dire dove erano ubicate dal punto di vista proprio topografico?
Sì, come dicevo prima, erano situate sul versante più esterno dello stabilimento, quindi a ridosso del muro di cinta, di confine dello stabilimento. Sì. Una denominata statte, perché era più vicina, diciamo, sul versante che noi chiamiamo statte dei parchi, quindi sulla parte est, se non mi sbaglio, del reparto.
Sì.
E le altre due si trovano a Parco 8.
Sì. Avevano una denominazione, se lei se lo ricorda.
Sì, centralina statte, una centralina meteo e una centralina Appia.
Appia, esatto, come risulta poi anche da questo documento. Ecco, scusi. Allora, qui in questo documento trovo scritto che nell'ufficio del capoturno dei parchi, nonché nella sala di controllo dei parchi, sono posti dei personal computer che restituiscono il monitoraggio dei dati di polverosità rilevati da tutte e tre le centraline e dei parametri meteo rilevati dalla centralina denominata Meteo 1. Allora, innanzitutto le chiedo se questo significa che i parametri meteo venivano rilevati da una centralina, è corretto? Quelli
sì.
Meteo.
Sì.
E tutte e tre le centraline, compresa quella meteo, rilevavano i dati della polverosità, come sembra da qua?
Senta, questo non glielo so dire,
ah,
però sicuramente le due che rilevavano le polverosità sono quella statte e quella Appia.
Ok, e abbiamo un dubbio rispetto a quella meteo?
Su quello non la so rispondere.
Non mi sa rispondere. Ecco, e questi personal computer che rimandavano questi dati, effettivamente erano nella disponibilità visiva sia del capoturno che, come risulterebbe qua, nella sala di controllo dei parchi, cosiddetto
sì.
Sinottico,
sì, sì.
Sì, che sono due luoghi diversi, diciamo,
sì.
Ma attigui,
sì, vicini.
Vicini.
Cioè sono separati da una porta a vetrata, quindi
da una porta a vetro, quindi sì. Dall'ufficio del capoturno si vede anche l'ufficio del sinottico,
sì,
diciamo.
Esatto.
In entrambi c'erano questi computer.
Esatto.
Okay.
Inizialmente, se non ricordo male, venne installato solo nell'ufficio del capoturno, poi venne riportato anche giustamente nell'ufficio, nella sala controllo, nella sala sinottico, affinché avessero loro in prima persona la visualizzazione.
Ecco qui nel paragrafo che riguarda le competenze, perché poi la struttura di questi documenti è simile, anche se poi ovviamente i contenuti sono diversi, qui io trovo che c'erano, diciamo, più figure competenti rispetto a questa pratica operativa. Si parte sempre dai tecnici minerali fossili o rifornimenti, il capoturno parchi, l'addetto sala controllo parchi, il caposquadra ecologia, e poi ci sono delle figure in più rispetto all'altra pratica operativa di cui abbiamo già parlato, che è l'addetto conduzione autobotte, l'addetto conduzione bobine mobili di erroramento e l'addetto conduzione macchina di filmatura. Lei mi conferma se effettivamente queste erano poi nella pratica le figure competenti all'applicazione di questa pratica operativa e che avevano ognuno per suo conto ovviamente le responsabilità relative?
Assolutamente.
Erano questi.
Sì.
Quando parliamo di addetto conduzione autobotte parliamo delle autobotti che venivano utilizzate, quelle di cui ha parlato prima,
sì,
che venivano utilizzate, quelle in che circostanze, quando c'era, quale tipo di situazione?
Le autobotti venivano utilizzate per la bagnatura delle piste limitrofe ai parchi.
Quindi queste bagnavano le piste, sì.
E oltre le piste eseguivano la bagnatura delle piazzuole di ripresa.
Che è quella di cui ha parlato prima, quando... L'abivalente
effettua la ripresa del
materiale. Si creava, diciamo, quella zona non filmata e quindi veniva bagnata e rifilmata, corretto?
Sì.
Ok. Bene. Allora, adesso passiamo un attimo, per capirlo meglio, al paragrafo 4 di questa pratica operativa, che si occupa della descrizione delle attività, e nella parte 4A tratta del tema dei rilevamenti computerizzati. Lei prima ha parlato, già secondo me abbastanza chiaramente e efficacemente, della cosiddetta fascia verde, fascia gialla e fascia rossa.
Sì.
Quello che volevo capire io è se quindi queste tre fasce di cui lei ha già parlato erano delle fasce.
Scusa Elisco, ma se faccio fatica a fare le domande. Se...
Se queste tre fasce erano individuate e disciplinate a livello digitale, cioè se come i computer, diciamo, come i computer davano il loro contributo alla definizione di queste fasce e alle operazioni conseguenti, diciamo.
Sì, allora c'era questa pagina grafica predefinita, diciamo,
sì,
nel senso che c'erano le tre fasce di attivazione, verde, gialla e rossa, e su questa pagina grafica il sinotticista inseriva tutte le attività che venivano fatte nel suo turno di lavoro. Quindi era una pagina vuota graficamente, che poi veniva riempita dal sinotticista, che inseriva la marcia che effettuava a seconda delle varie fasce in cui si poteva trovare nel corso del turno di lavoro.
E poi, se capisco bene, tutte le pagine successive, cioè quindi la pagina 4, così come la pagina 5 e la pagina 5 descrivono tutte le operazioni che andavano svolte in base a questa pratica operativa a seconda della fascia che veniva stabilita.
In cui ci si ritrovava.
Ma la decisione della fascia in cui ci si trovava, chi dipendeva? Cioè da chi?
No, non dipendeva da nessuno se non da un algoritmo.
Ah, quindi erano dei parametri matematici.
Erano, diciamo, dei parametri matematici che raccoglievano tutti gli elementi raccolti dalle centraline, trasformavano tutti questi elementi, quali la polverosità, la direzione del vento, la radiazione solare, erano 3-4 elementi, venivano raggruppati e c'era un algoritmo che trasformava tutti questi valori in un numero.
Ah, ho capito, quindi
questo numero era associato alle varie fasce.
Quindi, per concludere in sintesi, il colore della fascia non veniva stabilito dall'operatore, ma dal sistema.
No. Era tutto in automatico.
In automatico. Ecco. Rimanendo sempre in questo capitolo 4 e passando alla lettera B, che è quella che attiene alle fasi operative, siamo a pagina 6 della pratica operativa, io leggo che gli operatori che conducevano le macchine di filmatura dei cumuli ricevevano dal capoturno un programma giornaliero relativo alla filmatura dei cumuli fossili e minerali. Allora le chiedo se effettivamente nella pratica la cosa funzionava in questi termini, cioè che c'era un programma e se questo programma fosse, diciamo, i contenuti di questo programma fossero di competenza del capoturno.
Sì, consideri che il programma nasceva già quando io facevo il capoturno, quindi già all'epoca c'era il programma di filmatura, non registrato automaticamente, ma conservava tutte le schede che venivano consegnate ai cisternisti, venivano tutte catalogate e conservate.
Quindi esisteva nella pratica, era meno, sì, diciamo, sviluppato, meno era su cartaceo, esatto, e non era su archiviazione digitale, esatto, eccetera. Però esisteva fin da quando lei era capoturno,
sì,
che quindi, se mi vuol ricordare,
perché ricordo che la mattina o piuttosto che il pomeriggio veniva stampato questo più che altro la mattina veniva stampato questo programma che veniva consegnato agli addetti della filmatura o al caposquadra, il quale poi consegnava il programma di filmatura ai propri collaboratori.
E quindi questo esisteva da quando?
Avendo fatto il capoturno dal 2002 al 2006, già dal 2002.
Già dal 2002, 2003, c'era già questa pratica, sì, diciamo. Sì. Allora, io ho terminato con questa. Ecco, scusi, volevo farle un'ultima domanda su questa pratica operativa che è l'allegato 2, se lei gentilmente va all'ultima pagina di questo documento.
Sì.
L'allegato 2 si chiama maschera del controllo delle attuazioni.
Esatto.
Siccome è un documento un po' difficile da capire per me che non sono pratico, se può spiegare alla Corte questa maschera di che cosa dà conto e a che cosa serviva avere un documento di questo tipo.
La pagina, così come la vedete, è quello che viene, è quello che si trova all'interno del sinottico e nell'ufficio del capoturno. Quindi si nota la giornata, le varie ore del giorno. Naturalmente qui non dà il senso, ma la parte superiore dove è scritto pari, dispari, terzalini, sì, e chinetti era la cosiddetta fascia verde.
Ah.
Quindi, e qui vengono riportate magari a mo' di esempio le attività effettuate durante quella giornata. La parte
cioè, come dire che la chinetti per un certo tipo della giornata e per la durata che è indicata in questa maschera ha operato.
La chinetti ha operato dalle 7 alle 16.
E la chinetti era quella macchina, per ricordarcelo tutti, che effettuava la filmatura dei cumuli. Quindi noi da qui sappiamo che la chinetti ha operato quel giorno per un certo numero di ore,
esatto,
in una certa posizione.
Poi nella parte centrale ci sono i vari parchi con delle V tra parentesi, che sarebbero le valvole che alimentano i vari parchi, e si vede che c'è stata l'attivazione, sicuramente perché in quel lasso orario c'è stata la fascia gialla, sono stati attivati...
Se ho capito bene io, vediamo se l'ho capito, nel parco 3 e nel parco 4.
Parco 3 nel parco 4, e poi ci sono quegli intervalli più brevi,
sì,
che ha interessato tutti i parchi invece,
ah,
dal parco 1 al parco...
Ah, ho capito, quindi quei tratti brevi che si,
esatto,
vedono vuol dire che in tutti i parchi c'è stata una breve attivazione,
esatto,
di questo irroramento,
sì,
giusto?
Poi c'è...
Perfetto.
La perimetrale interna Appia, la perimetrale interna Statte, che diciamo sono i cannoni di cui parlavo prima, che sono stati montati per l'umidificazione degli ingressi ai parchi. E poi l'ultima fascia, che parte da perimetrale esterno fino a ulteriore tobotte, è la fascia cosiddetta rossa.
Grazie. Ecco, io adesso avrei delle domande sull'ultima pratica operativa, che è quella che ha come data di emissione il 15 ottobre 2004, l'ultimo aggiornamento è il 9 marzo 2009, è quella che si occupa specificamente della filmatura dei cumuli. Ho bisogno, scusate, di... Chiedo scusa Presidente, ma la mia copia è... devo andare un attimo sul computer. Allora, questa è la pratica operativa per il verbale G2PA2011, emesso il 15 ottobre 2004, ultimo aggiornamento 9 marzo 2009. Allora, innanzitutto diamo le solite firme, le chiedo se la firma del responsabile di questa pratica operativa è Capozza.
Sì.
Se quella del capo area Andelmi.
Esatto.
Se quella della ecologia è Tomasini.
Sì.
Se riesce a decifrarmi quella del SIL.
Dovrebbe essere quella di Buscicchio.
Buscicchio. E della garanzia di qualità.
Sebastio.
Ecco, qui risulterebbe che il campo di applicazione di questa pratica operativa riguarda tutta l'area parchi, perché si dice parchi materie prime numero 1, numero 8. Volevo chiedere se era solo la 1 e la 8, se vuol dire da 1 a 8.
Vuol dire da 1 a 8.
A 8.
Quindi 4 parchi fossili e 4 parchi minerali.
Quindi questa pratica riguardava tutta la zona parchi minerali, esatto, e fossili, corretto?
Sì.
Allora, le domande sulle funzioni non gliele faccio perché gliele ho già fatte. Nel paragrafo 2 di questa pratica operativa, descrizione delle attività, oltre a descrivere, diciamo, l'operazione che lei ha già ben descritto, si dice e si specifica che l'irroramento con sola acqua viene effettuata anche sui cumuli di minerali in pellets per alto forno per determinare un aumento della percentuale di umidità del materiale stoccato onde consentire di resistere all'erosione eolica. Io non ho capito che differenza, cioè per quale ragione sia stata fatta questa specificazione, cioè che cos'erano questi minerali in pellets per alto forno, se ce lo può spiegare.
Le pellets non sono altro che materiale, pezzatura a forma di biglia, sono esattamente delle biglie, che sono destinate all'alto forno, solo ed esclusivamente all'alto forno.
E quindi, diciamo, si è voluto specificare che, se ho capito bene, che questa operazione avveniva anche rispetto a questo materiale. Eh?
Esatto.
E questo materiale era stoccato, diciamo, separatamente dal resto, aveva una sua...
Questo materiale era scaricato quasi esclusivamente nel parco 8.
Ah, nel parco 8. E era quel parco, se ho capito bene, dove c'era il materiale di maggior pezzatura,
di maggior
cioè
pezzatura,
di granulometria
di
maggiore.
Maggior peso specifico. è scaricato con una minore altezza.
Minore altezza e più vicino al perimetro del, esatto, del, dello stabilimento, sì, diciamo. Con riferimento alla programmazione della filmatura, che è il paragrafo 3 di questa pratica operativa, si dice che questa programmazione viene realizzata dal sistema informativo seguendo indicazioni predefinite nell'esistente banca dati denominata anagrafica materiali, giusto?
Sì.
Questo è... si ricollega a quella risposta che mi ha dato prima, cioè che era il sistema che stabiliva il programma, o una cosa diversa?
È la stessa cosa, anche perché il programma veniva predefinito da noi tecnici di esercizio, nel senso che effettuando la programmazione delle materie prime all'interno dei parchi, nel momento in cui arrivava un nuovo materiale.
Quindi questa era un'attività proprio sua, del tecnico?
Sì, come tecnico, ah, sì. Come programmazione.
Okay.
Noi avevamo la possibilità di, a seconda del tipo di materiale che arrivava, siamo arrivati anche ad effettuare una programmazione un giorno sì, un giorno no.
Ok.
Per la filmatura dei cumuli. Perché c'erano particolari cumuli polverosi, fini,
sì,
c'è la necessità di filmarli più spesso.
Quindi a seconda dell'esigenza.
Esatto, ti ritrovavi ad avere lo stesso cumulo filmato un giorno sì, un giorno no.
Un giorno sì, un giorno no, per quelli più fini, per e quindi che fini, necessitavano di maggior, esatto, filmatura.
Poi naturalmente l'esperienza ti aiutava anche a gestire nel migliore dei modi certo, la filmatura dei cumuli.
Quindi avevate un'attenzione particolare in questi,
sì,
casi.
Giusto. Sì.
Per entrare più nello specifico, ma vorrei dare conto, diciamo, siccome di processo ambientale stiamo parlando, dell'attenzione o meno che ci mettevate nel vostro lavoro. In questa pratica operativa, per esempio, si specifica che, siamo a pagina 4 della pratica, la percentuale di filmante e la frequenza della filmatura, quindi quanto e quando, se ho capito bene,
sì,
per definire i due parametri tecnici confrontano le classi granulometriche del nuovo materiale da apparcare con le classi granulometriche del materiale giacente a parco e contenuto nella banca dati di cui si conoscono la percentuale del filmante e la frequenza della filmatura. Cioè, se ho capito bene, queste erano tutte cose che competevano a chi? Cioè a chi competeva fare prima rilevare questi parametri e poi...
Ai tecnici.
Ai tecnici, quindi questo è proprio il suo lavoro.
Sì.
Ci può spiegare un po' meglio?
Naturalmente
questa...
qui fa riferimento ad un nuovo materiale.
Sì? Cosa succedeva?
Perché nel momento, come dicevo prima, nel momento in cui arrivava un nuovo materiale, valutando le caratteristiche che ci giungevano dalle schede tecniche del materiale, avevamo già l'esperienza di altri materiali simili. Nel momento in cui il materiale veniva battezzato e faceva parte dell'anagrafica materiali che noi avevamo all'interno del reparto,
quindi lo inserivate in una certa casella,
esatto,
diciamo,
inserivamo in una certa casella, compilavamo, come riportato, l'angolo di declivio, che diciamo è l'angolo di caduta del materiale una volta scaricato, il peso specifico. All'interno di questa anagrafica inserivamo anche il consumo del materiale, il tipo di materiale e la descrizione, se fosse calibrato, se fosse fine. Veniva inserito il programma di filmatura. Il programma di filmatura inteso come ogni quanti giorni il cumulo doveva essere trattato.
In base alle sue caratteristiche.
In base alle sue caratteristiche.
Granulometriche, di,
esatto,
peso specifico, eccetera. E quindi alla sua, diciamo, potenzialità,
certo,
di essere eroso piuttosto che di spolverare, diciamo.
Però consideri
così,
che era buona abitudine mantenerci sempre un giorno in meno. Cioè, nel senso che se per esperienza bisognava trattarlo ogni quattro giorni, ci fermavamo sempre al terzo.
Ah, quindi era, diciamo, precauzionale,
sì.
Agivate sempre in precauzione, sì. Corretto? Ecco, poi se io capisco bene da questa pratica operativa, questi dati venivano inseriti nel sistema di automazione livello 1 PLC, venivano inserite tutte queste informazioni sulla granulometria, eccetera, e poi qua nella pratica operativa c'è scritto che il sistema informativo, dopo aver ricevuto le informazioni, attraverso la lettura dell'anagrafica, compilerà in automatico per ciascun parco materie prime l'allegato B, che è conosciuto come programma mensile ecologia parchi primari da 1 a 8, è corretto questo?
Sì, esatto.
E questo lo faceva il sistema?
Lo faceva il sistema in automatico.
Lo faceva, cioè, il sistema automatico.
Lui leggeva tutti i dati che tu gli inserivi e di conseguenza compilava un programma mensile nel quale risultava ogni quanto il cumulo doveva essere trattato.
Perfetto.
Quindi avevamo una visualizzazione settimanale e mensile delle attività che sarebbero state svolte.
Va bene, saltiamo perché poi è molto lunga, sono 27 pagine di pratica operativa. La macchina Kinetti ce l'ha spiegata benissimo. Scusate, salto tutte le domande che... Ecco, le chiedo... Con riferimento alla macchina Kinetti, a pagina 12 di questa pratica operativa, una eventuale conferma, si dice che per il rifornimento di questa macchina Kinetti, che è quella che serviva per filmare i cumuli, per rifornirla si caricavano circa 800 kg di prodotto filmante, e 400 kg di prodotto filmante invece per ottenere un altro certo tipo di percentuale. Volevo capire se l'ordine di grandezza era questo, cioè se stiamo parlando di centinaia di chili di prodotto, diciamo.
Sì, sicuramente.
Io non ho... No, ecco, no, scusi, sono solo le ultime, che sono gli allegati, che sono sempre un po' complicati da capire. Abbiamo finito, eh? Allora, mi interessava in particolare, lei lo trova a pagina 22, è l'allegato A1, quindi mi interessano la pagina 22, 23 e 24, 25, che sono da A1 a 4, ok? Sono tutti allegati che riguardano la cosiddetta anagrafica materiali.
Sì.
Quello che le chiedo è se questi allegati da 1 a 4 sono rappresentativi di quella, diciamo, operazione di cui ha parlato prima, che era la classificazione dei materiali in arrivo per poi effettuare, consentire al sistema di fare quella programmazione di filmatura di cui ho parlato prima.
Sì, assolutamente.
Sono questi? Sì. Quindi noi da qui vediamo il lavoro come veniva fatto.
Sì.
Invece per quanto riguarda l'allegato B, che sta a pagina 26, e l'allegato C, che sta a pagina 27, se questi sono i documenti rappresentativi della programmazione.
Sì, questo era il programma che veniva elaborato dal sistema in automatico una volta che inserivamo tutti quei parametri.
Quei parametri.
Dove si vede qui in esattezza, cioè, ci sono i materiali stoccati nel parco 1.
Sì.
È scritto in alto a sinistra.
Sì.
Dove erano stoccati questi materiali, quindi
sì.
I primi tre.
Sì.
Dove FP, i vari quadratini riportano la dicitura FP, vuol dire filmatura programmata, quindi quello è il programma che dicevo.
Quindi noi abbiamo tutti i giorni in cui era programmata la filmatura nei diversi punti dei parchi.
Esatto, in questo caso specifico si può notare che il primo materiale veniva trattato ogni 6 giorni.
Sì.
Mentre gli altri due ogni due giorni.
E questo per quale ragione, così capiamo
sempre,
tutti?
Sempre legato al discorso della polverosità.
Perché il secondo materiale era quello più fine.
Esatto.
Quindi ho capito perfettamente. Grazie, non ho altre domande.
Altri difensori hanno domande? Pubblico ministero ha domande?
Sì, buongiorno signor Martina. Senta, buongiorno.
Avvocato, di questa documentazione chiederà...
Sì, sì, chiederei l'acquisizione di queste 3 pratiche operative, grazie.
Mi riallaccio all'ultimo discorso della filmatura. Lei ha parlato di un sistema che in base ai dati che voi inserivate dentro stabiliva, diciamo, la tipologia di filmatura, i tempi della filmatura. Ecco, quando dice il sistema, che cosa intende?
È sempre un sistema automatico che raccoglieva tutti i dati che noi inserivamo, cioè nel senso che il materiale faceva un sunto di tutti gli elementi raccolti, gli elementi inseriti che riguardavano materiale per materiale.
Sì.
Quindi se un materiale era stato classificato come polveroso e quindi di conseguenza lo avevamo stoccato all'interno, nella fascia più interna dello stabilimento, e poi inserivamo che l'attività di filmatura doveva essere effettuata, per dire, ogni 2 giorni, o un giorno sì, un giorno no, o come nell'esempio che abbiamo visto ogni 6 giorni, il sistema in automatico quel materiale lo catalogava in quel parco e automaticamente a sistema usciva che quel cumulo ogni 6 giorni, ogni 2 giorni, o un giorno sì, un giorno no, doveva essere trattato.
Ho capito, no. Ma il sistema quindi era in realtà era un software, un programma?
Era un software, sì, esatto.
Chi ha elaborato questo software?
No, non lo so.
Cioè lei l'ha trovato già in, sì, in azienda?
Sì.
Non sa da dove veniva questo software?
No. Ma anche perché, cioè, consideri che
sì,
rifletteva quello che era stato inserito all'interno del quello che tu inserivi, cioè quello che tu registravi.
Certo. Ma in base,
quindi,
a come era stato programmato?
Sicuramente sì.
E questo voglio sapere io. Senta, ci può dire l'area parchi quant'era grande, che dimensione aveva?
Deve considerare che sono 8 parchi, singoli, i singoli avevano una larghezza di 50 metri, quindi 5 per 8, 40, sono 400-450 metri di larghezza per 800 di lunghezza.
Cioè in metri quadri quanto sarebbe?
Sono 432.
Grosso modo,
sì,
vecchia.
Circa
320.000 metri
per l'intera larghezza, l'intera ampiezza dei parchi,
l'intera area parchi.
Esatto.
Senta, ma ecco, in relazione a questa ampiezza, l'unica macchina filmatrice era sufficiente a coprire tutta l'area parchi?
Ma consideri che l'unica macchina filmatrice non copriva l'intera area parchi, nel senso che l'unica macchina filmatrice effettuava la filmatura dei 5, 6, 7 cumuli previsti dal programma, nel senso che tu la mattina, cioè il capoturno la mattina, quando stappava il programma di filmatura,
sì,
sul programma di filmatura erano riportati un certo numero di cumuli che derivavano sempre dal programma di filmatura che era stato originariamente prodotto. Quindi non c'era mai il giorno in cui la macchina Kinetti che filmava effettuava la filmatura di tutti e 8 i parchi.
Certo.
Quindi c'era il giorno in cui ti trattava 2 cumuli sul parco 1, un cumulo al parco 2-3 e un cumulo o altri cumuli al parco 6-7.
È chiaro, in base a come era stata programmata.
In base a come era stata fatta la programmazione. Però naturalmente gli altri cumuli erano stati filmati nei giorni precedenti.
Nei giorni precedenti. E non erano stati mai toccati.
Nel momento in cui il cumulo era trattato, subito dopo si procedeva alla filmatura. Della zona ripresa.
E quindi a questo punto la macchina operava manualmente, non secondo la programmazione.
In che senso?
Cioè nel momento in cui io vado a prelevare dal cumulo, rompo, sì, la filmatura, bisogna rifarla,
sì,
la macchina è programmata per filmare altri cumuli,
sì,
per andare a filmare quel cumulo, mm, la devo predisporre manualmente?
La macchina andava a filmare quel cumulo nel momento in cui era a programma l'attività di filmatura.
Quando arrivava il turno del cumulo, esatto, rimosso, diciamo. Certo. Senta, ecco, con riferimento alle centraline di cui è la foto che lei ha riconosciuto, ha detto che ce n'erano 3.
Sì.
Ecco, queste centraline, lei ha avuto contezza della loro funzionalità in qualche modo? Ricorda qualche circostanza particolare?
Le centraline sono sempre funzionanti, cioè abbiamo la visualizzazione della funzionalità delle centraline in qualsiasi momento. Nel momento in cui la centralina va fuori servizio, va in allarme, contattiamo l'ente responsabile della manutenzione della centralina per il ripristino.
Chi è l'ente responsabile?
È un reparto, il CPA che si occupa del ripristino dell'eventuale centralina.
Cioè
è un reparto che fa capo al capo area dei parchi, quindi il CPA, che diciamo si occupa dell'eventuale manutenzione e controllo delle centraline.
Ho capito. Quindi comunque sempre dipendente ILVA.
Sempre dipendente ILVA,
sì. Senta, lei poi ha parlato di queste dell'acquisto delle macchine bivalenti. E di alcuni interventi di cui agli ordini che sono stati acquisiti. Senta, ci può dire quando le macchine bivalenti sono divenute operative, quelle nuove acquistate?
Allora, consideri che nel momento in cui sono state acquistate le macchine bivalenti nuove, io ricoprivo la funzione di tecnico rifornimenti dell'OP, perché dal 2006 al 2009. E sicuramente in quegli anni le 3 macchine sono state in funzione, credo fino al 2007-2008
sono entrate in funzione.
Sì. Vado a memoria perché
sì,
occupandomi di altro.
Invece con riferimento agli altri ordini che lei ha analizzato, dove rispondendo alle difese ha detto che effettivamente sono state realizzate quegli interventi di cui quegli ordini, ci può dire quando sono stati realizzati?
Consideri che sono stati effettuati questi interventi naturalmente a cadenza.
Ecco, certo.
Quindi perché
rispetto agli ordini, no, che
sì,
hanno date.
Perché
se vuole li possiamo riprendere.
Anche perché sull'ordine è scritto che cosa serviva per svolgere quell'attività.
Sì, a me interessa sapere però quando è stato fatto l'ordine, cioè quando è stato eseguito, quando è stato reso operativo.
Allora, se devo sempre andare a memoria, anche perché
no, prendiamo di nuovo gli ordini, okay. Magari Presidente, se possiamo prendere quegli ordini. Ecco, ci può dire la data dell'ordine e quando lei ha avuto contezza che effettivamente quell'intervento è stato realizzato?
Tutti?
Sì,
o quello delle macchine?
No, no, tutti.
Allora, questa è la richiesta relativa all'autocisterna per il servizio di irrorazionamento tramite acqua frazionata. La richiesta
che data riporta?
25 gennaio 2008.
Sì. E quando si è realizzata questa, è resa operativa questa richiesta, signor Martina?
Questa parla,
se non si lo ricorda può dire che non deve per forza,
no.
Ovviamente.
L'anno preciso non me lo ricordo.
Prego, può andare avanti allora. Quello che riesce a, come dire, a ricavare dal dato documentale e che si ricorda. Ci poi dica sempre questa, quanto è relativo l'ordine.
Sì, questa è la modifica di adeguamento delle travi di sostegno planciere necessarie al supporto di due numero bobinatori a volgitubo per alimentazione degli impianti a battimento polveri. La richiesta è sempre del 2009,
sì.
Gennaio 2009. Neanche in questo caso ricordo esattamente.
Non si ricorda quando è
stata presa? No,
più o meno
potrebbe essere stato nel 2010, come potrebbe essere stato nel 2009.
Quindi non se lo ricorda questo.
Ma anche perché consideri che
cioè, ha detto che non se lo ricorda, ha dato un dato temporale importante, ha detto o nel 2010 o nel 2009, quindi l'ha dato dal punto di vista del ricordo l'indicazione, non ha detto che non se lo ricorda.
No, non se lo ricordo con precisione.
Ma anche perché cioè, consideriamo una cosa, che le attività, cioè, ci possiamo considerare se sono state fatte o meno entro il 2012, se sono state effettuate, e tutte queste attività io ricordo fino al 2012 che sono state effettuate. Se poi è stata effettuata nel 2009 o nel 2008 o nel 2010, cioè non guardavamo la modifica impiantistica.
Non faccia così, siccome a me interessa sapere, sì, ordine per ordine. Ci dica la data, se non se lo ricorda, non se lo ricorda. Che tipo di ordine è e la data in cui c'è stato l'ordine? E poi
allora, quest'altro relativo alla modifica delle travi, non lo ricordo.
Sì.
Sistema di comando e controllo per la gestione automatico macchina bivalente BM2.
E l'ordine in che data?
Del 2007.
2007.
2007, sì. Anche in questo caso, con l'esattezza, non me lo ricordo.
Prego.
Sistema di comando e controllo della gestione automatico della macchina di ripresa e messa a parco BM3, 2009, non lo ricordo. Sistema di controllo per la gestione in automatico della bivalente BF3, non lo ricordo.
Sì.
Macchina combinata di messa a parco e ripresa minerali di ferro BM, non è specificato il nome, del 2004, non ricordo. Macchina combinata Steger più Reclaimer messa a parco bivalente BF4, 2007, non ricordo. Nuove linee elettriche, sempre della stessa macchina, non ricordo. Impianto mobile di irroramento tramite, non ricordo, ordine del 2001.
Sì. Senta, signor Martina, con riferimento allo scarico dei materiali, quindi parliamo dell'area portuale, lei sa se vi erano delle misure per prevenire l'eventuale spolverio dei materiali che venivano scaricati dalle navi?
Per quello che mi dicevano, sì, anche quali perché erano? Le materie, cioè dal porto non lo gestivo io.
E che
io
cosa le dicevano?
Che c'erano dei sistemi di bagnatura del materiale.
Al porto?
Al porto,
è
sì.
Sicuro di questo?
È quello che mi dicevano, sì.
Chi glielo
non sono
dicevo?
Mai andato a IMA, quindi al porto, per vedere se c'erano questi sistemi. Ricordo che...
Chi glielo diceva, signor Martini?
Ma facendo il capoturno, i capiturno, i miei colleghi capiturno dell'epoca.
Se le dicessi che ancora oggi non c'è un sistema di bagnatura? Accertato da ARPA Puglia?
Ne prendo atto.
No, ecco perché volevo sapere chi che glielo diceva, in modo da avere una conferma o meno. Senta, quante erano le autobotti? Lei ha parlato delle autobotti che circolavano. Quante erano? Non so se già ha risposto alla domanda.
No, erano massimo, cioè massimo, c'era un numero massimo di cisterne che erano 5. Perché 3 solitamente erano in esercizio nei turni e 2 per le eventuali coprivano gli eventuali disservizi o i fuori servizio delle altre.
Quelle 2 erano quelle che dei vigili del fuoco interni?
No, oltre quella c'era quelle dei vigili del fuoco erano a parte.
Sì.
Cioè quelle venivano contattate in particolari momenti.
Sì, quindi erano 5.
Sì.
Senta, lei ha mai assistito a eventi emissivi di spolverio di minerali che si alzavano in direzione dell'area urbana tarantina, dall'area Parchi?
Sì.
In che circostanze? Vuole spiegare alla Corte?
C'erano particolari giornate ventose in cui si potevano sollevare, ci potevano essere questi eventi di polverosità.
Sì. Senta, signor Martina, lei conosce il signor Rebaglioli? Ha conosciuto il signor Rebaglioli?
Sì.
Può dire alla Corte chi era?
Era una persona che lavorava o si trovava all'interno dei parchi e che seguiva inizialmente, o meglio, seguiva le attività di miglioria impiantistica all'interno dei parchi e sempre coadiuvato dall'ingegnere Andelmi. E seguiva inizialmente per quasi tutto il proseguio della sua permanenza ai parchi, le attività di pulizia e di miglioramento delle condizioni impiantistiche.
Sì, ma chi era questa persona? Perché si trovava all'interno dei parchi? Lavorava su incarico di chi? Se lo sa.
Su incarico di chi? Non lo so, presumo che era stato assunto era stato assunto da Ilva per lavorare all'interno dell'Ilva. Poi se sicuramente aveva un suo ruolo all'interno dell'Ilva.
E noi questo vogliamo capire, qual era, per quello che è sua conoscenza ovviamente.
Consideri che direttamente da lui non sono stato mai gestito, quindi se poi lui gestiva altri non lo so.
Senta, sa se aveva un rapporto di fiducia con la famiglia Riva, il signore Baglioli?
Di fiducia non lo so. Però sicuramente le posso dire che nel momento in cui si vedeva la proprietà in giro, il signore Baglioli accompagnava la famiglia Riva nel giro del reparto.
Sì, questo come dato obiettivo che ha visto lei, insomma.
Sì.
Senta, con che frequenza vedeva Re Baglioli in stabilimento?
Tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Tranne ogni 2 settimane ritornava a casa sua.
Ho capito. Invece Legnani Lanfranco le dice qualcosa? No, non l'ha mai conosciuto, non ha mai sentito parlare di Legnani Lanfranco. Senta, Ceriani Alfredo?
No,
nemmeno. Pastorino Agostino?
No.
Bessone Enrico? Nemmeno. Dica no al microfono, se no non viene nella registrazione. Casartelli Giuseppe?
No.
Corti Cesare?
L'ho sentito parlare, credo che come avesse lo stesso ruolo, la stessa funzione del signore Baglioli, nel senso che so che erano, non so se erano dello stesso luogo di, cioè, se vivevano nelle vicinanze o, però so sì. che lavorava all'interno dello stabilimento.
Sì, va bene, grazie signor Martino, ho finito Presidente.
Va bene, ci sono altre domande?
Chiedo scusa, prego, una precisazione solo per una data. Parlando delle centraline, dopo aver detto tutto il funzionamento secondo la pratica operativa, manca solo un dato. Da quanto tempo sono in funzione le centraline?
Dicevo prima, consideri che sicuramente la visualizzazione delle centraline, ricordo da capoturno, l'abbiamo cominciato ad avere dal 2003-2004.
Ho capito. E in funzione dei malfunzionamenti, dei periodi di inattività, questi erano abbastanza lunghi o meno? Chi interveniva per la manutenzione? Ha detto quel reparto specifico?
Sì, la manutenzione viene effettuata periodicamente sulle strumentazioni contenute all'interno.
Scusi Presidente, ma c'è un'opposizione alla domanda che ha fatto. Ha introdotto un tema di malfunzionamento. E da dove lo ha preso?
È stato detto appena poco fa, quando c'erano problemi di inattività.
Non ha detto inattività, scusa. Ha detto nell'eventualità in cui vi fosse la necessità di intervenire.
Io questo sto dicendo.
È cosa diversa. È cosa completamente diversa. Il reparto che curava la manutenzione programmata era anche deputato a intervenire nel caso in cui si verificassero problemi. Che è una cosa un po' diversa.
Cioè, i medici stanno nel caso in cui devono intervenire su una malattia. Non è che siccome sta il medico sta anche la malattia. Cioè, quindi voglio dire, introdurre la domanda in quella maniera è come se introduce già il fatto che dei malfunzionamenti ci sono stati. Presidente, mi perdoni. Il dato testuale sì, ma si ricollega dicendo delle cose che non ha detto il testo, per questo mi sono permesso di interdire, scusate l'intervento.
Andiamo avanti.
Niente, volevo solo sapere questo tipo di intervento come veniva fatto.
Le attività di manutenzione.
Quale intervento? Mi scusi, non ho compreso.
Nell'eventualità di malfunzionamento
nell'eventualità
di malfunzionamento.
Ecco. Dicevo, le attività di manutenzione venivano completate entro il turno di lavoro, quindi nel momento in cui era programmata un'attività, nel primo turno di lavoro veniva ultimata.
Capito. Grazie, nessun'altra domanda.
Va bene, ci sono altre domande?
Sì. Senta, io le mostro in visione adesso un ordine che è l'ordinazione 8298 del 22-2000. Data alla General Impianti SRL, l'importo è di 106.000 euro e riporta un sistema di monitoraggio emissioni nell'atmosfera nelle aree parchi materie prime, costituito da 3 stazioni di rilevamento della polverosità ambientale nel perimetro dell'area parchi per la misura in continuo delle concentrazioni immesse nell'area ambiente di polveri totali sospese, una postazione completa di stazione meteorologica per misura dei parametri e previsioni, una stazione di monitoraggio e supervisione centralizzata in sala sinottico parchi primari. In questo ordine c'è scritto poi sotto che è prevista anche l'assistenza tecnica, la messa in servizio, introduzione al nostro personale e calibrazione degli strumenti previsti in complessivi 2 giorni lavorativi, che era compresa nell'ordinativo. Le allego anche la relativa fattura di pagamento, che è datata 29/9/2000, che prevede la fornitura e la messa in servizio e calibrazione e istruzione del vostro personale, con riferimento proprio al sistema di monitoraggio polveri, e che prevede il pagamento non soltanto dell'acconto, ma anche del saldo, che è previsto a bonifico bancario 60 giorni dalla messa in servizio. Quindi un importo complessivo è di 101.760 dell'acconto e di 25.440 del saldo. Volevo chiederle, con riferimento a questo, perché poi si può controllare anche la documentazione, se questo tipo di intervento descritto in questo ordine e poi nella relativa fattura è riconducibile a quelle centraline di cui abbiamo parlato nel corso del mio esame prima e poi successivamente dopo. Prego.
Credo di sì, nel senso che credo che siano le tre centraline meteo, le tre centraline di cui abbiamo parlato.
Perfetto. Presidente, io produco, oltre, ovviamente chiedo l'acquisizione di questa documentazione che attesta l'ordine e il pagamento anche con la relativa fattura di quelle centraline e quindi anche sulla datazione da idea di quando sono state installate e comunque tenendo fede alla promessa che avevamo fatto in precedenza, le segnalo e segnalo tutta la Corte ovviamente al verbale che quella foto che abbiamo mostrato prima al test la ritrovate anche sia nel rapporto ambiente e sicurezza 2009 alla pagina 49 sia nel rapporto ambiente e sicurezza 2010 alla pagina 81 e vi do i due stralci praticamente dei, sono stati già acquisiti comunque come documenti.
Però avvocato, avevamo notato che c'era sì. Il riferimento alle BAT 2012, quindi com'è possibile che...
No, quelle scritte sopra, quelle scritte sotto che lei vede non sì. Sono estratte dal rapporto ambiente e sicurezza. Quella, là che ho, quella foto che le ho dato io era praticamente una parte della memoria.
C'è
che,
un testo scritto.
Quel testo scritto. Se mi fate spiegare, cerco di spiegare. Dicevo che nella memoria depositata agli atti da parte dell'ingegner Capogrosso è scritto praticamente che quelle sono anche BAT conclusion del 2012. Cioè il fatto che ci possa essere qualcosa nelle BAT conclusion del 2012 è il commento da parte dell'ingegner Capogrosso che dice guardate che quel tipo di centralina è prevista anche nelle BAT conclusion del 2012.
Se nella memoria che in quella
sì,
memoria
esatto oh, mentre la foto è stata estratta comunque. La foto è stata estratta per questo dico è stata pubblicata diciamo
sì,
in
la
tempi
foto è,
non sospetti
ma mi sa che ne abbiamo già parlato di questa foto quando è stato esaminato
l'ingegnere
Capogrosso
quindi comunque era soltanto per darle
parlato.
Una
giusto per chiarire
certo non ci mancherebbe insomma, una ricognizione geografica
una data
nel...
di molto no, successiva no. A quella che
no ci sono alcune cose che sono state fatte ovviamente poi prima e sono
va bene,
state riprese.
Va bene, adesso è chiaro. Allora disponiamo l'acquisizione di questa documentazione prodotta dall'avvocato Annicchiarico e dall'avvocato Lo Iacono questa. Sì. Benissimo. Va bene,
sì.
Facciamo una brevissima pausa anche di un massimo di una mezz'ora cerchiamo
non ho
di
terminato
liberare
il riesame.
Pensavamo
no.
Che
No, se volete lo finisco dopo, come preferite. Cioè,
non lo so, avvocato, perché è lungo il suo riesame?
No, siccome è a seguito...
Per liberare il test,
no,
non
ma ci mancherebbe.
No,
Presidente,
mezz'ora.
Allora un piccolo sforzo ancora, soltanto le chiedo di pazienza, perché siccome il pubblico ministero prima...
Fa in 5 minuti.
Non lo so, provo. Ci proviamo. Al massimo, se ci può avvisare, se è finita, poi troviamo la maniera.
Vabbè, non perdiamo tempo.
Esatto. Allora, guardi, il pubblico ministero ha introdotto un tema prima, Presidente. Che è un tema che non, ovviamente in maniera assolutamente involontaria da parte del pubblico ministero, però ha introdotto un tema che non corrisponde alla realtà, nel senso che il pubblico ministero ha detto ancora oggi non ci stanno queste cose, a lei chi gliel'ha detto, facendo intendere che questi interventi che riferiti dal test non fossero stati realizzati. Noi non lo sappiamo oggi se ci stanno, però ieri, cioè quando c'era la gestione privata, noi abbiamo delle indicazioni sia di carattere documentale e poi, oltre alla testimonianza odierna, chiederemo anche ad altri testimoni. Con riferimento a questo aspetto, il riferimento è all'ordinazione numero, andiamo per ordine, ecco li mettiamo così, l'ordinazione abbiamo, la prima ordinazione è la numero 51548 del 4-10-2005 ed è stata ordinata alla Ecologi SRL di Gorgonzola e abbiamo un cannone nebulizzatore acqua per abbattimento polveri modello Ecologi New Fog Cannon 30 Single Fan e ci sono le caratteristiche che è una macchina certificata CE. Poi abbiamo
un altro ordine che è il del 31-10-2006, il numero 52285, sempre dell'Ecology SRL di Gorgonzola, un altro cannone nebulizzatore acqua per abbattimento polveri modello Ecology New Fog Cannon 30 Single Fan con le caratteristiche ivi descritte. E poi abbiamo, con riferimento all'ordine 50615 del 16-10-2007, questo qua invece alla Ferplast di Bari, cioè no, di Statale Appia per Bari e di Taranto la Ferplast, abbiamo un sistema di contenimento polveri durante l'operazione di sbarco costituito da portelloni in scamprenteria metallica da posizionare tra le gambe del portale lato terra a livello tramoggia degli scaricatori di banchina, questo 166.000 euro, e l'ordine è il 50615 del 16-10-2007. Poi abbiamo un altro ordine ancora che è l'16649 del 29-3-2007, ordinato alla SIE Solari Impianti SRL di Martina Franca, ed è un nuovo impianto elettrico di alimentazione, comando e controllo cannoni nebulizzatori, acque per irroramento tramogge in fase di sbarco, caricatori di banchina DM1, 2, 3 e 4 del secondo sporgente, 183.000 euro. E questa è soltanto una piccola parte di una copiosa, però siccome è sorto adesso in udienza l'esigenza, sono tantissimi gli ordini che riguardano questo genere di intervento.
Comunque il abbiamo... testo ha detto che non aveva cognizione diretta, che prima l'aveva preso,
no, ecco,
dai,
no, dai la domanda, ma la domanda è rispetto a questa documentazione, il racconto che le è stato fatto dai colleghi afferiva a questa tipologia di opere o se lei ne ha contezza, se le può leggere un attimo.
Bagnatura sui moli.
Però ha detto che sapeva che c'erano questi sistemi.
Siccome esistono veramente, perché il pubblico ministero ha fatto involontariamente una domanda nociva prima dicendo che non ci stanno neanche adesso, allora c'erano, quindi il ricordo del tester, anche se derelato, è supportato da documentazione.
Intanto stiamo parlando di ordini.
Come? Il pubblico ministero non ci provochi sul fatto degli ordini, che noi abbiamo tutto, pubblico ministero, col tempo glieli daremo tutti.
Nelle date che sappiamo.
Compresi anche i testimoni.
Non sappiamo nemmeno.
Guardi, l'importante è che le cose ci stanno, sono state realizzate.
Allora riconosce questi documenti? Li ha mai visti?
Questi documenti non li ho mai visti?
No, no, a me le opere interessano.
Questi impianti, gli altri sì, infatti.
Sì, sì. Le opere, impianti, sinceramente, non ve lo so dire, nel senso che dei sistemi di abbattimento polvere di cui mi parlavano erano i sistemi di abbattimento tipo quello dei parchi, quindi gli sluzzatori situati all'interno delle tramogge di scarico dei vari materiali,
sì,
sui nastri da sport.
Infatti ci sono i fog cannon, non so se ha letto.
Sì, ma non so se magari quello di cui mi parlavano, non so se erano i fog cannon o i clarinetti tipo quelli che abbiamo noi all'interno delle cuffie,
con
i quali il materiale.
Va molto bene. Ci sono altre domande?
No, le chiedo però di acquisire questa documentazione a cui abbiamo fatto riferimento.
L'acquisizione, liberiamo il test e ci vediamo, però diciamo tra le 4:30 riprendiamo, cerchiamo di fare una cosa proprio velocissima perché ci dispiace per gli altri testi che è la seconda o terza volta che... Quindi cerchiamo di fare una cosa proprio veloce, alle 4:30.